Diamo inizio al Consiglio Comunale in sessione ordinaria di lunedì 12 maggio 2014 alle ore 21. La dottoressa Donatella D'Amico precede con l'appello dei consiglieri presenti.
Buonasera a tutti. Ciampolini, Ruotolo, Pacini, presente. Ciampi, Fontana, presente. Magazzini, presente. Biancalani, presente. Di Renzo, Salaris, Cheli, Santini, Raffanelli, Cipriani, Lucchesi, Barontini, Benesperi, Zucchelli, Margiacchi, Modesto, Colangelo, Papi.
Bene, allora scrutatori, Benesperi, Colangelo e Biancalani. Due comunicazioni prima di iniziare il Consiglio Comunale. Una, vi pregherei di fare, alzandosi in piedi, un minuto di raccoglimento, di silenzio, per ricordare l'ennesima tragedia avvenuta oggi nelle acque del Mediterraneo, in cui diverse persone, purtroppo ancora non sappiamo esattamente il numero, ma sicuramente tante, già uno è sempre troppo, ma qui sta diventando veramente, anzi lo è già, un cimitero, il Mar Mediterraneo, di troppi uomini, donne e bambini, vorrei sottolineare, che sfuggano da paesi in cui c'è miseria, guerra e violazione dei diritti civili. Quindi pregherei tutti, compreso il pubblico, di fare questo minuto di silenzio. Grazie. L'ultima comunicazione riguarda il giorno sabato 17 maggio, è la giornata mondiale contro l'omofobia. Abbiamo organizzato una iniziativa appunto per combattere questo fenomeno così distruttivo rispetto alle persone che è appunto sono omosessuali, lesbiche, transessuali e che subiscono ancora pesanti discriminazioni nel nostro paese. In questa sala consiliare alle ore 11 ci sarà un incontro alla presenza del presidente dell'Arci Gay di Pistoia e di Vladimir Luxuria e procederemo a issare la bandiera Rainbow proprio in ricordo, in appoggio alle battaglie di queste persone per i loro diritti civili, e la sera in piazza Gramsci alle 19.30 abbiamo organizzato un flash mob, quindi l'invito a tutti di partecipare. Prima di procedere con le proposte chiedo ai consiglieri di una variazione nell'ordine appunto della discussione, della votazione delle proposte, proprio per facilitare la presentazione, la discussione e poi la votazione. Chiedo di invertire, di portare alla proposta numero 5 l'attuale proposta numero 8, che rende conto della gestione, chiaramente il bilancio consuntivo, dopodiché tratteremo invece tutti i punti che riguardano il bilancio preventivo, per dare una fluidità all'organizzazione della nostra discussione. Quindi chi è favorevole a anticipare al punto 5 il punto 8, bilancio e finanze, bilancio per l'esercizio 2013, rendiconto della gestione. Unanimità, bene. Vi ringrazio, allora procediamo con la proposta numero 2, verbale delle precedenti sedute del 3 aprile 2014, del 4 aprile 2014 e del 16 aprile 2014. Chi è favorevole? Scrutatori? 13? Contrari? Astenuti? 5 astenuti. Proposta numero 3, trascrizione della registrazione delle sedute consiliari del 28 novembre 2013, del 3 aprile 2014 e del 4 aprile 2014, presa d'atto. Chi è favorevole? Sempre 13? 13? Astenuti? 5, nessun contrario. Come prima, allora, e Colangelo. Passiamo alla proposta numero 4, urbanistica, variante a regolamento urbanistico per la realizzazione di interventi di ripristino arginale sul torrente Brana, nomina del delegato a rappresentare il Consiglio Comunale in sede di conferenza dei servizi a sensi dell'articolo 14 ter della legge 241-90. Questo provvedimento è stato presentato in commissione, ora l'assessore Italo Fontana lo illustrerà. Procediamo con la presentazione del provvedimento. Italo Fontana, Centro-Sinistra Italiana.
Sì, buonasera a tutti. Vi ricordate che nel precedente Consiglio Comunale era stata ritirata questa proposta perché non erano arrivati nel tempo utile i progetti per poterli verificare in commissione. Anzi, per dire il vero, c'era stata una modifica al progetto iniziale e quindi il successivo progetto finale non era stato possibile poterlo esaminare. Vi ricordo brevemente, come avevo già accennato anche a metà gennaio, quando si parlò di prevenzione del rischio idraulico, su una mozione presentata dal centro-sinistra, che con il riordino dei consorzi, con la legge 79-2012, attraverso il documento annuale della difesa del suolo vengono stabiliti sul territorio, su tutta la regione, quali sono gli interventi da fare di anno in anno. Erano stati esaminati più di 1.100 progetti, di cui 106 poi sono passati in attivazione. Fra questi 106 c'è anche un tratto della Brana, che però è compreso fra il comune di Pistoia e il comune d'Agliano, era stato stanziato dalla giunta regionale 836.000 euro sul nostro territorio. Un bel traguardo, un lavoro fatto anche da questa amministrazione insieme a tutte le altre amministrazioni della Piana, e comunque siamo arrivati davvero a un momento importante. Questo progetto, in una seconda discussione fatta con i tecnici della provincia e del consorzio, era stato in qualche modo tagliato una parte del primo progetto, in pratica l'area volenale di sinistra del nostro territorio, erano state inserite due interventi ritenuti prioritari dai tecnici, uno sul ponte dei Fesi e uno al ponte dei Nesti, sempre comunque nel comune d'Agliana. Per questo il progetto iniziale degli 836.000 euro è stato, diciamo, diminuito a 778.000 euro sul nostro territorio, escludendo, come dicevo, l'area golenale di sinistra, e quindi con una differenza di 60.000 euro. E già è stato stabilito in una conferenza, in una riunione successiva, che questi soldi di 60.000 euro insieme ai risparmi del ribasso d'asta verranno poi convogliati su quest'altri due interventi. In cosa consiste il nostro intervento sul nostro territorio? Sono tutti intanto in destra idraulica del torrente Brana e consiste in quello del ripristino, cioè di rimessa in opera dell'argine e di un ringrossamento dell'argine. Un ringrossamento che prevede quindi degli espropri, delle strisce molto limitate di terra, ma da espropriare per ringrossare gli argini, in modo che la sommità arginale possa avere almeno una dimensione di 3,5 metri per poter far convogliare i mezzi per poter ripristinare meglio le opere. Verrà fatta anche delle scogliere interne dentro l'alveo che saranno appoggiate sull'argine appunto per rafforzare ancora migliormente le arginature. Il RU, come sapete, non abbiamo previsto nel nostro RU la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e quindi non si potrebbe fare questa operazione, se non che l'articolo 44 della legge, prima vi ho detto, della 79-2012, prevede che quando c'è il progetto definitivo viene approvato in conferenza dei servizi, automaticamente diventa a variante. Quindi nella proposta di stasera, visto che la parte tecnica della conferenza dei servizi è ben rappresentata dai nostri uffici tecnici, la legge però dice che essendo questa una competenza del Consiglio Comunale, quando c'è una pianificazione del territorio, quando c'è una variazione di pianificazione del territorio, il Consiglio Comunale deve nominare un membro, va bene, che vada a rappresentare la volontà dell'intero Consiglio Comunale. Quindi si tratta di un lavoro, come vi ripeto, urgente e improrogabile, perché scongiurerà sicuramente pericoli per i prossimi anni, quindi un provvedimento questo che dobbiamo sicuramente approvare e nominare quindi anche il nostro rappresentante, in modo tale che il 3 di giugno è già arrivata la data della conferenza dei servizi, si possa andare e approvare quello che è la conferenza dei servizi, questo progetto definitivo.
Grazie Italo, ci sono richieste di interventi? Mentre
una domanda.
Modesto Gerardo, Futuro e Libertà.
Parlava l'assessore di espropri dei terreni adiacenti agli argini, ma non sono già di proprietà del demanio questi terreni, non ci sono le fasce di rispetto. Che espropri bisogna fare?
Te lo rispondi subito.
Sì, allora ci sono dei tratti che sono già del demanio, è vero, ma ci sono tanti tratti che sono sempre privati, quindi occorre per forza provvedere a fare questi espropri. Non è tutto del demanio.
Colangelo decide.
Sì, volevo sapere dall'assessore la cifra, quindi non ho capito bene, è diminuita, giusto? E l'importo chi lo pagherà? Volevo sapere.
Italo Fontana per la risposta.
Allora, i soldi sono quelli stanziati, come ho detto prima, nel piano annuale, quindi dalla regione, quei famosi 50 milioni che avevamo già discusso, che avevo portato a conoscenza del Consiglio Comunale a metà di gennaio. E la cifra è stata diminuita perché manca il rifacimento, la rimessa in opera con i previsti ampliamenti dell'area golenale di Sinistra.
Si procede con gli interventi. Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
Sì, molto brevemente, perché l'argomento è stato illustrato e discusso in commissione. Come si risulta dal testo della delibera, si tratta praticamente non di un rifacimento di margine, di un aggiustamento, ma di un rigrosso, cioè di un aumento, diciamo, del volume dell'argine. E questo è un intervento che si è reso necessario, indispensabile dopo i noti eventi alluvionali che si sono verificati nella zona sud, specialmente le frazioni di Ferruccia e del Ponte dei Pini. Infatti mi ha riportato nell'articolo 44 della legge regionale 79-12, come diceva l'assessore, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza servizi costituisce variante a posizione del vincolo preordinato di esproprio. In questo caso, trattandosi di atto di pianificazione in base alla legge e di competenza specifica dei consigli comunali. I lavori di ingrossamento dell'argine sono urgenti e indifferibili, perché si tratta di salvaguardare l'assetto idraulico della zona, una zona dove che presenta notevoli criticità, e soprattutto per la tutela della pubblica incolumità dei cittadini che ci sono stati fatti alluvionali, danneggiamenti, allagamenti che hanno interessato l'abitazione, attività produttive, eccetera. D'altra parte è importante rispettare i tempi, perché il mancato rispetto del cronoprogramma comporterebbe il rischio di perdere i finanziamenti regionali, e già questo è già successo, perché per esempio sull'argine di Casson de Giacomelli c'è stata una diatriba fra regione, provincia e consorzio, per cui non si sapeva bene qual era la competenza, e quindi i lavori che erano necessari, perché anche a Casson de Giacomelli c'è una situazione particolarmente critica, perché sono argini a distanza di un metro o due dalle case. Quindi, dopo queste osservazioni, annuncio il voto favorevole anche alla nomina dell'assessore Fontana, perché è soggetto dell'amministrazione comunale che ha seguito tutte le fasi tecniche e procedurali di questo progetto, augurandosi vada a buon fine e che si evitino nel futuro tutti quegli eventi, purtroppo, che hanno colpito la popolazione, che hanno dato luogo a proteste, a manifestazioni, a reclami, e quindi per mettere in sicurezza e garantire l'incolumità dei cittadini della zona sud italiana.
Grazie, ha chiesto di intervenire Attilio Parontini, PDL UDC Lega Nord.
Dunque, allora, quelle che sono le motivazioni che hanno portato a questa variante di regolamento urbanistico le ha specificate il collega e il consigliere Papi, e quindi non c'è nulla da aggiungere. L'unica cosa che volevo dire è che poi è un problema che è fuori anche in sede di commissione. Dice, noi siamo rimasti tutti d'accordo all'unanimità nella commissione, perché eravamo unanimità, nella persona di Italo Fontana. Ecco, sorse un dubbio, penso sia stato chiarito o meno, non lo so, cioè nel senso che se Italo Fontana, che concorre nuovamente alle elezioni, alle votazioni di questa tornata elettorale, non venisse rieletto, voglio dire, la nomina che noi facciamo stasera, ecco, volevo sapere questo e basta. Poi per me va bene e confermo il voto favorevole al nome di Italo Fontana.
Allora, la nomina che procederemo a fare appena finita la discussione avrà effetti fino a che questo consiglio comunale rimarrà in carica, quindi fino a che non verrà proclamato il sindaco in seguito alle elezioni, quindi il 26 maggio, perché sapete, o in caso di ballottaggio a giugno, 15 giorni successivi. Nella valenza dei 15 giorni per il ballottaggio fosse convocata, se sarà convocata la conferenza dei servizi, Italo rappresenterà il comune di Agliana e potrà quindi andare a rappresentare questo consiglio. Dopo il montaggio, il Consiglio Comunale nuovo, dopo che sarà insediato, dovrà procedere alla nomina. Poi chi sarà deciderà, potrà coincidere, potrà non coincidere, per tutta una serie di motivi che capite benissimo, ma non ha, cioè deve essere comunque fatta una nuova nomina. Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Sì, io non ero presente all'ultima commissione, comunque per me non ci sono problemi per la nomina di Fontana, anche perché ha ricordato il sindaco com'è l'iter per le nomine, essendo un nostro territorio, come sappiamo bene, ne abbiamo parlato tante volte, con dei gravi problemi sul dissesto idrogeologico, in particolare sui nostri argini, è indispensabile quanto prima mettere mano a sistemare questi argini, sicuramente per metterli immediatamente in sicurezza, perché sarà difficile continuare a passare indenni gli inverni, e non solo gli inverni, perché spesso proprio in autunno abbiamo avuto maggiori problemi, per cui tutti gli interventi necessari e indispensabili per mettere in sicurezza l'argine deve avere la massima priorità. Ce ne sarebbero molti altri da fare, qualcuno l'ha ricordato anche il consigliere Papi come a Casano di Giaumelli, ma ce ne sono altri su tutto il nostro territorio. Ecco, volevo capire cos'altro è pianificato a breve sul nostro territorio, oltre a questo intervento, se c'è già qualcos'altro pianificato in corso di quest'anno. Grazie.
Ci sono altri interventi? Modesto Geraldo, Futuro e Libertà.
Va bene anche per me la candidatura dell'assessore Fontana. Però io ho da fare un'osservazione che in quanto a perché si rinforza gli argini? Questa è una domanda che uno si dovrebbe porre. Rinforza gli argini perché non reggano. Perché non reggano? Perché tremano? Perché tracimano? Perché c'è 2 metri di roba da levare dai fiumi, dal letto dei fiumi. Se questi sono provvedimenti, spendere, mi diceva nel tratto che interessa Iana, da Pistoia a dove ha detto Italo, non mi ricordo, 850.000 euro. Io credo che sia più indispensabile far sì che fare in modo che l'acqua vada via, non che tracimi dagli argini e noi si va a rinforzare gli argini. Facciamo in modo che quest'acqua scorra, perché il problema non è l'argine, perché è il ponte alla trave, che argine non c'è e veniva fuori dal ponte l'acqua, sicché qui il problema allora qui se si pulisce, perché il consorzio Ombrone benissimo farà il suo lavoro, ma secondo me lo fa malamente, e qui si butta via. Per l'amor di Dio, ci vogliono questi soldi, questi argini vanno rafforzati, rinforzati, vanno tenuti in sicurezza. Ma crediamo davvero che sia la soluzione questa qui? E non di provvedere a cercare di dare sfogo a quest'acqua che gli argini non riescono a contenere? E il motivo è uno solo. E si vede, perché basta passare dal ponte alla trave, si vede a tratti gli isolotti di sporcizia di ghiaia e compagnia bella, che impediscono il corso dell'acqua. Perché se noi s'abbasserebbe, perché è tanto che dico io, quando c'era i parrocciai che andavano a prendere la ghiaia e la sabbia nell'Agna, era più fonda di 2 metri. In Bura ci si faceva il bagno, ragazzi, d'estate. Ci si faceva il bagno. Ora se si fa il tuffo si rimane lì, perché c'è la ghiaia. Io penso che sia molto più opportuno, te come rappresentante, assessore, come rappresentante del comune, nell'alveo del consorzio, credo che con queste proposte bisogna che tu le faccia. Rafforziamo gli argini, sì, buttiamo via 850.000 euro e poi continuiamo a dire l'argine regge, ma viene fuori l'acqua dall'argine. Non credo che sia una soluzione questa per emarginare i problemi che vengono a crearsi quando c'è piena d'acqua.
Ci sono altre richieste di intervento? Massimo Zucchelli, PDL di Cilega Nord.
Allora, era già emerso anche in commissione, insomma più consiglieri l'hanno ribadito, però io voglio tornare un po' sulla una domanda tecnica. Allora, va bene, dobbiamo aspettare la proclamazione del nuovo sindaco. E domando io, se dall'avvenuta proclamazione però all'effettiva poi nomina da parte del nuovo consiglio comunale, dovesse essere convocata la conferenza, quindi a quel punto però c'è già avvenuta il risultato definitivo delle elezioni, però non è ancora intercorsa la delibera, perché magari il consiglio ancora non si è, poi il primo consiglio è un consiglio particolare, non penso che si possa portare subito questo tipo di delibera, infatti insomma non lo so, questo vediamo, però comunque ci sarà sicuramente del tempo. Quindi in quell'occasione, se davvero si dovesse presentare questo evenienza, come si può ovviare? E comunque, ecco, quello che dico, se già da subito, se già l'ha fatto l'amministrazione di maggioranza, si potesse in qualche modo come dire, mettere urgenza a questa convocazione della conferenza, perché noi non siamo il solo comune comunque ad avere le elezioni, ed è un provvedimento importante perché qualora, mi sembra aver capito dalla commissione si evinceva questo, che non ci fosse il rappresentante del comune, si metterebbe a rischio anche l'intervento stesso sul territorio. Quindi purtroppo è arrivata questa cosa in coincidenza con le elezioni, però bisogna in qualche modo tutelarci il più possibile, perché però se si dovesse mancare di questo intervento sopra un discorso di giorni sarebbe proprio un peccato. Quindi non so se già è stata intrapresa una strada in questo senso.
Sì, su questo ho appena provato, insomma domani trasmetteremo la delibera agli organi di competenza e solliciteremo la convocazione della conferenza dei servizi, ricordando appunto le elezioni, l'imminenza delle elezioni amministrative, e quindi facendo presente che finché non sarà insediato il nuovo consiglio comunale che procederà ad una nomina, l'iter rimane bloccato, quindi la richiesta è di convocarla prima possibile. Ci sono altre richieste di interventi? Se no procede Italo Fontana con la replica. Allora l'assessore Italo Fontana, centro-sinistra Agnano.
Si risponde al consigliere Colangio dicendo che l'unico intervento certo a oggi che io conosca sul territorio è quello sempre sulla brana in sinistra idraulica, diciamo a valle del ponte di Berlic, perché è un intervento già assegnato dalla provincia al consorzio, e quindi oltre a risanare tutta la parte destra, perché solo della parte destra sulla brana si sta parlando con questo intervento, ci sarà anche quell'ulteriore pezzo lì, che credo siano all'incirca 200-300 metri. Comunque si tratta sempre di feloni, come nel caso dell'intervento che parliamo stasera. Quella di ripulire l'argine, gli argini, gli alvei, per rispondere al consigliere Modesto, è un argomento che in tutte le riunioni che facciamo fra tecnici e politici ogni tanto salta fuori. C'è due versioni, c'è chi dice che affossare troppo gli alvei si crea una depressione e che quindi si può temere anche la caduta degli argini attuali. Andrebbe fatto in modo graduale e comunque andrebbero levate quelle isole, come dicevi te, che si vede ogni tanto in mezzo all'alve, che quello veramente non creerebbe nessun fastidio tecnico se venissero ripulite, e questo sono d'accordo con te. Comunque riferirò, se avrò occasione, in altre riunioni oppure anche in conferenza dei servizi, che quando andremo a discutere di questa cosa riferirò anche di questo. La conferenza convocata, per rispondere a Massimo Zucchelli, era già stato preso degli accordi premendo perché fosse fatta prima possibile, e la data oggi è il 3 di giugno, quindi se ci fosse il ballottaggio la nomina del consigliere di stasera sarebbe valida. Se poi al primo turno qualche forza politica vincerà le elezioni, e purtroppo si andrà incontro a quello che ha detto prima Leanna, e quindi aspettare una convocazione del Consiglio Comunale, quello nuovo, è una questione urgente e improrogabile, quindi ci saranno tutti gli accorgimenti, mi auguro, da quel punto, da chi sarà il sindaco in quel momento, insomma, per stringere i tempi e per poter prima possibile risolvere questa nomina, ecco.
Bene, procediamo con le dichiarazioni di voto. Chi inizia? Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Favorevole.
Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
Voto favorevole.
Barontini, Attilio, aspetta Giraldo, Barontini, Attilio, Fidiello, DC Lega Nord.
Confermo il voto favorevole.
Gerardo Modesto, Future Libertà.
Una replichina la posso fare? Ah, eccoci. Va bene, voto favorevole.
Lucia Salaris, Centrosinistra Aiana.
Ardo in occasione, faccio io la replica al posto del consigliere Modesto in dichiarazione di voto per appoggiare in parte, il consigliere Modesto voleva appoggiare più in generale, diciamo, quello che aveva detto prima, solo per dire che al di là della prana, insomma, del singolo problema, molto spesso di questi tempi ci troviamo a dover intervenire con delle opere strutturali proprio perché non riusciamo più a tutelare l'ambiente, a mantenere il corso dei fiumi, eccetera. E questo purtroppo è vero, il discorso sarebbe molto lungo e molto importante da fare non solo sulla Prana, ma anche su tutti i fiumi che scorrono sul nostro territorio e su tutta l'Italia. Siamo in emergenza, dobbiamo gestire comunque, le emergenze vanno gestite con le opere strutturali che si rendono necessarie forse per anche un po' per l'incurre l'uomo nei confronti della natura. Il voto naturalmente, ecco, detto questo, l'assessore Fontana è senz'altro la persona più adatta e più competente a rappresentare il Consiglio nel consorzio, e quindi voto favorevole.
Allora, dopo la votazione effettuata risulta nominato dal Consiglio Comunale l'assessore Italo Fontana, quindi la nomina è esecutiva e speriamo appunto di poter procedere all'unanimità. Scrutinato all'unanimità, abbiamo eletto Italo Fontana. Procediamo con la proposta numero immediata eseguibilità. Ecco, votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità come precedentemente. Proposta numero 5, abbiamo, per ricordare a chi non era presente all'inizio del Consiglio Comunale, invertito l'ordine del giorno, quindi la proposta numero 5 è diventata bilancio e finanze, bilancio per l'esercizio 2013, rendiconto della gestione, quindi il cosiddetto bilancio consuntivo, presenta il provvedimento con pochissima voce, mi raccomando, fate silenzio. Roberta Santini, assessore al bilancio, alle partecipate.
Buonasera, per fortuna abbiamo i microfoni, spero mi perdonerete per la sinteticità, lo saprete, non sono mai molto prolissa, spero sempre esaustiva, ma mai molto lunga. Stasera per causa di forza maggiore cercherò di andare per stralci, e comunque lo dico fin d'ora, se per qualsiasi chiarimento ovviamente sono a disposizione. Il bilancio che presentiamo stasera è il rendiconto, quindi la parte conclusiva di quello del nostro lavoro dello scorso anno. un lavoro insomma che ci ha visto impegnati l'anno scorso in maniera approfondita, sia sul bilancio sia poi durante le variazioni per tutti gli interventi normativi che non sto a ricordare ma di cui abbiamo più volte parlato in commissione e in consiglio. Il bilancio in A13 si chiude con avanzo imponente di 718.000 euro, sono una cifra di superiore a ogni aspettativa, di cui 204.000 euro vincolati al fondo di svalutazione crediti e 73.000 vincolati in conto capitale, quindi si danno in dote alla prossima amministrazione ben 441.000 euro. È un tesoretto importante viste le incertezze che verranno, e sappiamo già che nel primo anno ci sono già tutta una serie di provvedimenti che poi vedremo come si concretizzeranno, relativi proprio ai bilanci degli enti locali, ma anche incertezze per quelle passate, per l'anno passato, perché vi do solo un dato: il fondo di solidarietà comunale, quindi i trasferimenti che lo Stato fa agli enti locali per il 2013 non è stato ancora determinato dal governo, quindi di fatto noi stiamo chiudendo un bilancio consuntivo dopo aver fatto tutte le verifiche e quindi aver dimostrato insomma che le nostre previsioni erano comunque buone, senza che però il governo ci abbia ancora detto quanti saranno i trasferimenti effettivi che ci perverranno relativi al 2013. Quindi il tesoretto, tra virgolette, è tanto più doveroso proprio perché c'è questa grande incertezza relativa al taglio che noi avevamo già messo in bilancio l'anno scorso, poi riaggiustato nel corso dell'anno, e quindi è doveroso per questa amministrazione non applicare l'avanzo ma lasciarlo quindi inutilizzato e lasciarlo alla valutazione di chi verrà. Vi ricordo che anche l'anno passato l'avanzo fu lasciato da questo Consiglio Comunale a disposizione, e il grosso dell'avanzo di quest'anno, di questi 718.000 euro, sono proprio il risultato dell'anno scorso, del 2012, non tanto quelli del 2013, che magari sono solo degli spiccioli. È stato comunque un lavoro nel 2012, quindi che si ripercuote oggi nel 2013, per il 2014 e poi gli anni futuri, importante, che ci permette quindi di mettere al sicuro il bilancio del 2013, salvo appunto interventi molto più drastici del governo rispetto a quelli preventivati o comunque annunciati fino ad oggi sul 2013. Le cose più significative sono ovviamente il rispetto del patto di stabilità, è sempre stato uno degli obiettivi prioritari di qualsiasi ente locale, perché appunto sappiamo bene che le sanzioni sono notevoli in caso di sforamento, obiettivo che abbiamo centrato con la soddisfazione ulteriore di aver saldato praticamente tutti i nostri creditori privati fino al 2013, diciamo quasi alla fine del 2013, quindi non abbiamo fatture insolute. Anche questa è secondo me una dote non di poco conto lasciata alla prossima amministrazione, se pensiamo ci sono amministrazioni che sono indietro nei pagamenti di anche anni, quindi diciamo il nostro bilancio è comunque un bilancio solido, ovviamente c'è una rigidità strutturale dovuta proprio al fatto di avere diciamo una grossa spesa di personale, una grossa spesa di forniture, di offrire tanti servizi ai nostri cittadini, ma l'altro elemento positivo è che si chiude l'anno 2013 con l'applicazione di soli 236.000 euro di oneri alla parte corrente. Se ricordate, il bilancio di previsione di maggio, che abbiamo approvato quindi un anno fa, prevedeva la non applicazione di nessun onere al corrente. Purtroppo i tagli, come dicevo prima, arrivati l'anno passato e non ancora ben quantificati, non ci hanno consentito di chiudere l'anno con la stessa percentuale, soprattutto perché appunto lo Stato non ha mai restituito interamente quella che era la nostra cifra in bilancio relativa all'IMU, soprattutto sulla prima casa, e quindi per chiudere il bilancio in pareggio e quindi far tornare i conti abbiamo dovuto applicare nel corso dell'anno una piccola percentuale di oneri. Se non ci fosse stato questo incidente di percorso dovuto a cause non dipendenti ovviamente dalla nostra volontà, quindi dal governo di nuovo, avremmo centrato anche questo obiettivo che ci eravamo sempre prefissi, perché come lo sapete ne abbiamo discusso più volte, l'uso smodato anche che è stato fatto in passato degli oneri per coprire le spese correnti, che comunque fosse legittimo e legale, ci mancherebbe altro, non è mai stato considerato da questa amministrazione un segno di salute di un bilancio. Per quanto, ricordo, nella spesa di personale, della parte corrente, si finanziano i servizi ai cittadini, quindi la mente, la scuola, tutti gli altri servizi che si offrono ai cittadini, al di là di quelli, diciamo così, istituzionali di un ente. Io penso che, nonostante il 1,5 milioni di tagli che abbiamo subito nei trasferimenti statali negli ultimi 4 anni di mandato, poter essere riusciti a offrire dei servizi ai nostri cittadini con tagli che ci sono stati, anche significativi, ma sempre molto mirati, con delle limature, degli aggiustamenti, anche delle riorganizzazioni, che, di cui forse diciamo se ne poteva anche fare a meno, ma eravamo obbligati proprio per riuscire a centrare la quadratura del bilancio, senza però operare i tagli lineari, e essere riusciti a farlo senza applicare oneri di urbanizzazione superiori al 30%, almeno nel 2013, è una cosa di cui possiamo andare fieri. L'ultimo dato che vi do è quello, mi fermo, è il completamento del finanziamento, un altro obiettivo che avevamo come annotazione era quello di completare il finanziamento dell'acquisto dello spazio sopra la casa della salute. Sapete, era uno spazio che era stato acquistato e deve essere acquistato dalla COP, c'era stato lasciato in eredità dalla vecchia amministrazione ma che non era stato finanziato, e nonostante tutti i tagli e l'aver tenuto un livello di servizio adeguato, comunque sia non peggiorato rispetto a quello che abbiamo trovato, essere riuscito anche a finanziare questi 568 mi pare mila euro è un altro elemento che secondo me diciamo lasciamo in dote alla futura amministrazione, un problema in meno. Ovviamente non è stato ancora saldato per i problemi del patto di stabilità, è l'unico creditore privato imponente che non abbiamo ancora saldato, ma insomma confido ci siano buone possibilità nel giro di un anno di riuscire a portare a termine anche questa operazione. Grazie.
Bene, ci sono interventi, domande? Se non ci sono richieste di interventi, facciamo le dichiarazioni di voto e procediamo con la votazione. Allora, Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
No, prendo atto che dal rendiconto conseguito, rendiconto del 31 dicembre 2013, un avanzo amministrazione di 718.342, non è poco, è un buon risultato. Quindi ciò denota sostanzialmente un'oculata e positiva gestione, diciamo, del bilancio dello scorso anno. Ci troviamo in presenza di un rendiconto di bilancio sotto il profilo economico finanziario, e ciò a fronte di un quadro normativo complesso, spesso contraddittorio, con leggi che si sono succedute nel tempo, che non hanno certo favorito il lavoro degli amministratori pubblici, perché mancava la certezza spesso nell'amministrare sui fondi su cui poter fare affidamento. Ora io vedo qui la somma di 4.437.148 residui attivi. La domanda è che formula è questa, ecco, di questi residui attivi sono somme accertate e non riscosse, crediti sono crediti, la maggior parte dei crediti derivanti da tasse, imposte e tariffe che non sono state pagate. Ecco, di questi 4.437 residui attivi, domandavo se c'è un margine di inesigibilità, perché non è detto che tutti vengano riscossi, ecco, quale percentuale si prevede di crediti, usare un termine bancario in scienza.
Allora, le domande l'assessore risponde dopo a tutte in fondo replica, quindi procediamo con gli interventi. Aveva chiesto di intervenire Lucia Salaris, Centro Sinistra Italiana.
Il bilancio che andiamo ad approvare stasera, ho visto che non diciamo abbiamo già fatto la discussione in parte su questo bilancio, perché non ci sono state variazioni rispetto all'assestamento che abbiamo appunto valutato a novembre. Io ricordo che questo bilancio 2013 segna un passaggio, cioè è diverso da quello del 2012, perché la caratteristica principale è stata rappresentata dall'aumento diciamo delle entrate e delle uscite dovute all'inserimento nel bilancio della TARES, che è passata dal bilancio del CIS al bilancio del Comune. Nel passaggio da TIA a TARES e per effetto delle nuove normative il bilancio ha avuto appunto un
aumento notevole delle entrate e delle uscite, ma con questa partita di giro che ha influito per circa 3,6 e che ha segnato anche un grosso aumento delle leggi, diciamo talmente, come ha già spiegato bene l'assessore, è un bilancio assolutamente integro, che si chiude anche con un buon avanzo di amministrazione che mette in qualche modo in buona salvaguardia al bilancio stesso. Nel corso del 2013 abbiamo anche fatto altri due elementi che hanno caratterizzato il bilancio del 2013, lo ricordo, è stato rappresentato dall'alienazione di parte delle nostre azioni di Consiag, e siamo riusciti proprio in fase con una variazione in fase di assestamento ad istituire un fondo di svalutazione, a cominciare diciamo ad accantonare in un fondo svalutazione una parte diciamo di un certo importo che poi aiuterà a mantenere in salvaguardia proprio gli eventuali insoluti della Fares che è passata nel nostro bilancio. Il fatto di aver dovuto applicare gli oneri, eravamo partiti, io mi ricordo, con l'applicazione, se non sbaglio, infatti l'assessore mi conferma, eravamo partiti con l'applicazione di oneri zero, anche perché in quel momento mi sembra che la legge non consentisse, nel momento in cui abbiamo approvato il preventivo, la legge non consentiva l'applicazione degli oneri. Poi in corso d'opera, purtroppo, ma comunque insomma, siamo stati costretti per poter mantenere gli impegni presi, per poter mantenere i servizi, siamo stati costretti ad applicare una parte di oneri, ma che comunque insomma sono sempre una percentuale molto bassa. Io penso che in un bilancio, se anche dovesse diventa fisiologico l'applicazione di oneri per un 25-30%, sinceramente mi sembra una cosa che si possa fare, anche se sarebbe sempre meglio di no, però insomma non mi sembra un elemento che possa in qualche modo ritenersi completamente negativo. Insomma, un 25-30% di applicazione di oneri lascia comunque una buona parte anche per gli investimenti. E per questo è un'altra differenza che ho riscontrato rispetto ai bilanci precedenti è proprio per effetto di quello che diceva l'assessore, anche per effetto del pagamento ai fornitori cala un pochino le giacenze del comune. Noi siamo partiti all'inizio della nostra legislatura con 3 o 4 milioni di giacenze, adesso insomma siamo arrivati a 2, riusciamo comunque a non fare anticipi di tesoreria, perché 2 milioni insomma sono comunque una buona cifra, ma per effetto dei pagamenti che abbiamo fatto e per effetto proprio per mantenere un atteggiamento virtuoso anche verso i fornitori, ecco, abbiamo calato le giacenze. E anche per questo, e poi veniamo, insomma, lo vedremo in futuro, probabilmente anche per questo è importante che poi andiamo oggi ad approvare anche il bilancio preventivo del 2014. Dal punto di vista degli investimenti si notava in commissione, ci è stato spiegato dalla ragioniera e anche dall'assessore che c'è in questo bilancio 2013 una bassa realizzazione degli investimenti, ma è evidente che questo è dovuto al fatto che era stato inserito il progetto della scuola e l'acquisizione del mutuo a copertura che ha registrato un piccolo ritardo nella progettazione, ma che insomma da quanto abbiamo visto in commissione, perché anche quel progetto è stato affrontato in commissione, credo che questo sia da vedere in chiave positiva, perché questo ritardo ha consentito comunque anche di migliorare il progetto e di renderlo dal punto di vista ambientale anche più completo, no? Perché insomma sono state inserite delle modifiche e quindi credo che non sia da considerare in maniera negativa questa bassa realizzazione, che insomma il progetto poi ho visto è stato cambiato, è stato ampliato, è stato aumentato l'importo dell'investimento e quindi non è da, anche questa cosa qui è da vedere in chiave, secondo me in chiave positiva, la scuola media sarà realizzata prossimamente e quindi anche questo va bene.
Grazie Lucia. Ha chiesto di intervenire Carlo Biancalani, centro-sinistra Agliano.
Sì, io semplicemente per una domanda relativa alla TARES. Volevo sapere dall'assessore quanti sono stati i costi effettivi del CIS 2013, quali erano le entrate previste come TARES e quante sono state le entrate effettive.
Ci sono altri interventi, ho visto bene Modesto Gerardo, Futura e Libertà.
Telegrafico. Se questo fosse vero, bisognerebbe chiedere scusa a questi signori che sono qui a sedere, perché l'amministrazione gli avanzi gli deve fare, che se ha fatto avanzi è segno che ha preso più soldi del dovuto. Ma qui ci dà la risposta a questo consiglio straordinario, voluto presentare questo bilancio a una settimana dalle elezioni, per dire cosa alla gente. Guardate, abbiamo chiuso un bilancio nativo, abbiamo lasciato il tesoretto, ha detto l'assessore. Io gli auguro che questo tesoretto lo riscuota lei. Perché se si tiene conto dei contenziosi che questo comune ha lasciato dietro, e i ricorsi, e gli appelli, e le cose da pagare, questi soldini, questo tesoretto sparisce, e allora bisogna dirgli ai cittadini: guardate, questo tesoretto non l'abbiamo, i 715, 718 milioni, i 718 mila euro, e non vi si sono presi, non è vero, non è, come non è vero questo bilancio. E come ripeto, se si tiene conto, io lo chiamo il sommerso, no? I ricorsi e le pendenze che abbiamo, con tutti i soldi che dovevano uscire da questo bilancio, dovevano essere pagati, ma noi ci siamo opposti, si è fatto ricorsi, si sono mandati in là, e allora è questo il tesoretto che riscuoteranno quelli che verranno. Fu anche la dichiarazione di voto, voto contrario.
Bene, intervengo io, sì, ma completamente inesatto, e inviterei tra l'altro, vi ricordo che siamo nei 30 giorni previsti dalla legge in cui i consiglieri comunali nella veste dei loro consiglieri, non chi è candidato nella veste poi di candidato in iniziative di campagna elettorale, devono stasera attenersi a fare interventi che non debbano assolutamente indurre a fare illazioni, giudizi che vanno a interferire nella campagna elettorale. Il bilancio chiaramente che abbiamo presentato è un bilancio veritiero, tanto che è stato fatto dai nostri tecnici, se no prendi Gerardo e vai a fare una denuncia se qui è stato presentato un bilancio falso e si denuncia il revisore dei conti, la dottoressa Tiziana Velli, con l'approvazione indipendentemente dalle elezioni entro il 30 aprile di questo anno, quindi rendi conto è un atto obbligatorio di tutte le amministrazioni da approvare entro il 30 aprile, non l'ha deciso né il sindaco Ciampolini né portarlo. I punti invece che vedremo dopo, e bene lo sanno i cittadini, poi spiegheremo il perché al prossimo dei punti, invece quella è una scelta, quindi siamo nel campo delle scelte, si poteva portare o non si poteva portare perché il termine è stato prorogato, ma quello che stiamo discutendo e poi porteremo in approvazione tra pochi minuti è un atto obbligatorio previsto dalla legge e il 30 aprile. Per sgombrare il campo da qualsiasi dichiarazione falsa venga fatta in questa sala. Prego Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Io volevo un chiarimento anch'io sui residui attivi, perché chiaramente sono quella posta che ci interessa in particolar modo, rispetto sia alla TARES, che manca l'appello 950.000, anzi quasi un milione di euro del 2013, più volevo capire bene cos'era per 629.000 euro il discorso dei canoni per l'utilizzo dell'acquedotto. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? Allora, replica dell'assessore Santissi. Noi fa l'ultimo, per motivi che dicevo prima, fa la replica e poi si fa le dichiarazioni di voto. Per spiegare i canoni, Va bene? Questo parlo anche subito degli interventi Mozzucchelli e poi, se non ci sono altri interventi, la replica. Prego, dottoressa, venga al microfono per la registrazione.
Sì, buonasera.
Sì, chiederei il conforto tecnico alla dottoressa Bellini per la risposta sui canoni, perché non ho sinceramente chiato per rispondere, e anche relativamente alla domanda sempre del consigliere Colangelo sul i crediti relativi alla TARES.
Pubbliacqua? Sì. Sì, quindi la risorsa 1340 dell'entrata che troviamo nella parte del bilancio entrata. Sì, questa come vedete è collocata nella categoria seconda, quindi proventi dei beni dell'ente, nel senso che l'acquedotto è un bene di proprietà dell'ente, del comune. E quindi l'uso di questo tipo di bene da parte di una società partecipata o comunque di chiunque sfrutti questo bene per approntare un determinato servizio comporta l'erogazione all'ente di un canone annuale, un canone piuttosto consistente, perché come vedete questa somma, questi 587.000 euro, sono... Sì, bisogna guardare l'accertamento, però la colonna accertamenti, 587.097.98, è l'importo accertato per l'anno 2013 della quota appunto che Publiacqua corrisponde annualmente al Comune. Questo è comprensivo dell'IVA, perché quindi il Comune emette una fattura praticamente compresa di IVA, e Publiacqua poi paga con i tempi insomma previsti per il pagamento. Normalmente facciamo delle compensazioni, quindi scontiamo questo canone sulle fatture del comune, però al di là della questione tecnica è proprio un'entrata buona che poi viene riscossa via via nel corso del tempo dal comune. Il 2012 abbiamo incassato, nel 2013 abbiamo incassato 1.684.000 euro di canoni di anni precedenti, perché eravamo rimasti un pochino indietro, perché Publiacqua aveva avuto dei periodi di difficoltà e quindi il Comune non aveva effettivamente grosse necessità finanziarie, insomma di cassa, e quindi l'anno scorso invece abbiamo emesso le fatture e abbiamo incassato un paio di annualità precedenti, sì, sui residui. Sì, comunque sono accertamenti buoni che teniamo sempre costantemente sotto controllo.
E sulla TARES?
Sì, allora, sulla TARES, quest'anno, siccome è il primo anno di entrata in vigore di questo tipo di entrata sul bilancio, quindi questo è un anno in cui l'accertamento coincide perfettamente con l'impegno, quindi la cifra che trovate in entrata corrisponde specularmente nell'identico importo al centesimo nella spesa. E niente, per quanto riguarda la spesa abbiamo provveduto a pagare periodicamente le fatture emesse dal CIS per la prestazione del servizio, e l'entrata naturalmente viene incassata di volta in volta che i cittadini pagano, e quindi via via che l'Agenzia delle Entrate ci eroga i soldi, perché come sapete il Comune ha fatto la scelta di riscuotere tramite F24 e quindi questi soldi arrivano via via dall'Agenzia delle Entrate. E nel corso del 2013 abbiamo incassato a questo titolo di 3.679.000 euro. Ora questa in realtà è la risorsa che comprende però anche la TEFA, cioè il tributo provinciale che viene pagato dai cittadini nell'F24 con una vocettina per conto suo, però fa parte sempre di questa cosa, è il 5% del piano finanziario, quindi se scorporate il 5% trovate la TEFA. Ecco, di questi 3.679 sono stati incassati entro il 31 dicembre 2013, quindi reversali fatti entro il 31 dicembre, 2.594, poi qualcosa naturalmente, quindi è rimasto un residuo attivo di 1.085, di questo 1.085 abbiamo già incassato qualcosa nel 2014, quindi non è che è rimasto fermo qui, cioè in questi 4 mesi abbiamo già incassato qualcosa, quindi siamo un incasso intorno all'80% circa.
Va vai.
Se ho capito bene, quindi il CIS le paghiamo subito le fatture e invece poi noi discutiamo quando ci pagano i cittadini, giusto?
Questo risponde nella replica l'assessore, se abbiamo finito con la dottoressa Bellini, con le domande mirate tecniche. Sì, allora si ringrazia la dottoressa e procede con la replica l'assessore Santini.
Allora.
Interviene Massimo Zucchelli, PDL, UDC Lega Nord.
Allora, voglio fare un intervento che guarda un po', visto che siamo a fine mandato, il bilancio di quello che sono stati, il bilancio degli ultimi 5 anni, quello che è cambiato nell'amministrazione comunale. E voglio fare un intervento non tanto sui numeri, anche se appunto il bilancio lo prevede, ma un intervento più politico, anche perché il bilancio si parla di numeri, ma si parla anche l'organo, cioè diciamo lo strumento massimo politico che un consiglio comunale ha. Io in questo intervento non voglio stare a parlare di maggioranza opposizione, perché il bilancio comunque è approvato dal Consiglio Comunale, è uno strumento che ha il Consiglio Comunale con le dovute e giuste sedi, quelle della Commissione, quelle della giunta, della maggioranza sicuramente, perché deve rispettare anche quello che è com'è composto il Consiglio Comunale, però insomma è un atto di tutto il Consiglio. Avendo fatto questo cappello, voglio dire che gli ultimi bilanci che il Consiglio Comunale ha approvato non sono certamente stati bilanci facili. Anche perché, dobbiamo dircelo, sono stati conseguenza di bilanci certamente del passato, di passate amministrazioni, certamente non lungimiranti. E siccome ogni scelta che viene fatta da un consiglio, da una parte, poche si vedono nell'immediato, ma la maggior parte le vediamo gli effetti. Li vediamo dopo qualche periodo, a maggior ragione anche i bilanci. Io devo dire che al di là delle priorità, che naturalmente il mio gruppo non ha condiviso, ci siamo espressi nelle sedi opportune, nei vari consigli, una cosa certamente c'è da riconoscere. E per questo anche i diversi provvedimenti abbiamo anche votato a favore. Innanzitutto i bilanci presentati non è emerso dagli interventi che mi hanno seguito, perlomeno quello fatto anche dal consigliere Salaris e dall'assessore, i bilanci degli anni passati sono stati gravati dei debiti fuori bilancio. Questi naturalmente si sono riversati sulle scelte fatte dal Consiglio. Questi debiti fuori bilancio, come dicevo, sono il risultato di scelte certamente non lungimiranti, che si sono fatti sentire, che i cittadini comunque hanno dovuto pagare in qualche modo. Vediamo quante poche opere pubbliche sono state fatte in questi anni, ma non perché il Consiglio Comunale non ne volesse fare, ma perché proprio c'era da pagare questi debiti fuori bilancio. Sicuramente ce ne sono ancora altri da saldare e quindi ecco che i bilanci futuri dovranno prevedere questo. Una cosa che ci ha trovato concordi, e quindi un merito se vogliamo dire, è la non rinegoziazione dei mutui che magari ne avevamo avuto anche la possibilità e in questo mandato amministrativo non è stato fatto. E questo è giusto perché uno potrebbe aver avuto un leggero beneficio, sollievo nell'immediato, ma sicuramente dopo qualche anno sarebbe stato una situazione che andava a peggiorare, cosa invece che negli anni, nelle amministrazioni passate non è stato fatto. E di nuovo noi in questi 5 anni abbiamo dovuto ottemperare a questi bilanci non lungimiranti. Ecco che perché dico questo. Dico questo perché i prossimi bilanci, e comunque noi stasera andremo ad approvare quello preventivo, appunto, come ha spiegato il sindaco, sicuramente sono dei bilanci che dobbiamo, le previsioni devono tenere conto di alcune cose. Innanzitutto gli oneri, che benché la legge lo permetta, però io dico sempre attenzione a spendere gli oneri per la spesa corrente, perché comunque prima o poi è un boomerang che torna addosso, perché metti caso che per una finanziaria questo non è previsto, i comuni come fanno, il nostro comune come farà, quindi dove dobbiamo trovare risorse alternative. Sicuramente c'è da fare attenzione per un diverso tipo di consumo e soprattutto la razionalizzazione delle spese come gli incarichi esterni e soprattutto anche trovare delle forme di collaborazione che comunque già abbiamo tentato con altri comuni per ottemperare delle mancanze di competenze che noi non abbiamo, cioè mettersi in collaborazione con altri comuni. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche che i bilanci dovrebbero avere, quelli futuri. La cosa appunto che mi premeva è dire che il Consiglio Comunale, al di là, questo è anche un po' è l'ultimo consiglio, quindi è anche un consiglio che è giusto anche fare del, come dire, tirare le somme anche di anni passati, perlomeno di questo mandato. Il Consiglio Comunale, devo dire, che ha lavorato all'assessore di bilanci nelle commissioni. Qui devo ringraziare, colgo, anche se ci sono altri punti, però visto che c'è anche la Tocenera, colgo l'occasione per ringraziarla, perché in effetti è stato un supporto sempre, nei tanti anni che io ho fatto questa esperienza, c'è stata veramente sempre, ma inoltre in particolar modo vorrei ringraziare anche il Collegio dei Revisori, che penso sia la prima volta stasera che non ci siano perché erano sempre presenti, soprattutto inizialmente quando per la prima volta un Collegio di Revisori, del Revisore del Sindaco appunto, ha spiegato dettagliatamente, ha fatto un po' scuola a tutti come è impostato un bilancio e come si deve costruire. Queste sono iniziative che potevano non farlo, quindi questo proprio perché è l'ultimo consiglio di questo mandato amministrativo, sento doveroso il ringraziamento del loro lavoro, della loro collaborazione e disponibilità e degli uffici, in particolar modo della ragioniera. Tiziana, che è qui presente. Grazie.
Grazie Massimo. Allora, se non ci sono altri interventi, si va con la replica. Roberta Santini, centro-sinistra Aiano.
Allora, parto dai primi interventi. I residui attivi sono, come giustamente rilevava il consigliere Papi, una delle voci che vengono più monitorate e dall'ufficio ragioneria nel corso dell'anno e poi anche dai sindaci revisori, ovviamente nella fase, diciamo, di predisposizione del rendiconto, perché sono le poste che, diciamo, rimangono lì in bilancio e che, se non si concretizzano, rischiano di mettere in difficoltà l'ente negli anni a futuro, perché sono soldi tecnicamente già spesi ma non ancora entrati, perché lo sapete, il nostro bilancio, tutto quello che esiste nel bilancio viene usato e quindi non rimangono poste volatili, se non appunto l'avanzo d'amministrazione, come vi dicevo prima. Il monitoraggio quindi viene effettuato in continuo, vengono quindi anno per anno tolti di mezzo quelli che sono ritenuti non esigibili, e non sono tanti proprio perché nel corso degli anni via via si procede a ripulirli, questo termine, diciamo, non proprio tecnico ma che viene usato nel gergo. Il ovvio che ci sono dei margini di inesigibilità, non è che si può dire tutto 4 milioni e rotti entreranno nel giro di un anno, 2 anni, 3 anni, quelli saranno. Il grosso in questo momento sono, e quelli, diciamo così, che preoccupano forse di più, sono anche i crediti, ovviamente, come si sottolineava, relativi alla TARES, non per nulla, poi lo vedremo nella fase di bilancio. Dall'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, mettiamo da parte un fondo di svalutazione crediti abbastanza sostanzioso, certo, diciamo così, assolutamente completo, ma diciamo un piccolo mattoncino proprio per far fronte a questi crediti inesigibili. Io vorrei anche ricordare però che per quanto riguarda la TARES, le fatture l'anno scorso sono arrivate molto in ritardo, soprattutto nel mese finale, e quindi era molto difficile che tutto si realizzasse entro l'anno, quindi molti dei cittadini hanno ricevuto le fatture addirittura sotto Natale, e quindi una buona parte di questi milioni che risulta non pagato poi in realtà è stato incassato nel mese di gennaio, e quindi ovviamente stiamo a parlare del rendiconto del 2013, e quindi si valutano tutte le poste fino al 31 dicembre, e effettivamente al 31 dicembre il tasso di evasione della TARES sembra così elevato, ma soltanto perché effettivamente l'ultima data, che era prevista per metà novembre, è slittata parecchio. A questo poi sono aggiunte tutta un'altra serie di tasse che sono arrivate all'ultimo minuto, per cui magari qualche cittadino si fosse trovato in difficoltà e avrebbe mandato il pagamento al nuovo anno. Sono comunque, come diceva la dottoressa Bellini prima, attentamente monitorate, e a oggi il tasso di evasione sulla TARES per il 2013, per rispondere anche al consigliere Biancalani, è dell'82%, il grosso dovuto alle aziende, cioè tra i cittadini se non ricordo male addirittura il 95%, l'ultimo dato che forse già di 3 mesi fa avevano pagato correttamente le loro bollette della TARES. Quindi diciamo, certo, è ovvio che è una situazione che a regime bisognerà provvedere ulteriormente con un accantonamento, ma non è una situazione così, diciamo così, drammatica, ecco, bisogna riscontrare, anche perché comunque vengono emessi i ruoli, come si è detto più volte, cioè l'ufficio procede alla riscossione dei tributi non pagati, e quindi nel corso di qualche anno si raggiungeranno i livelli che si fanno registrare fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, al CIS. Vorrei anche sottolineare che è vero che al CIS noi come comune paghiamo le fatture nel corso dell'anno, ma non è che le paghiamo tutte per tutto l'anno, ma man mano, in base a quelle che sono le scadenze con cui vengono pagati i tributi dai cittadini, quindi non è che facciamo il cash pooling in senso tecnico proprio al CIS. È ovvio che, diciamo, ci finanziamo una parte d'esposizione in quanto noi paghiamo le fatture, e poi non tutto rientra nel corso dell'anno, perché al comune rientrerà magari nel corso dei 5 anni il 95%. Non per nulla c'è un fondo di svalutazione crediti che è già abbastanza così tampone, ma che, insomma, bisognerà comunque ulteriormente incrementare nei prossimi anni, anche perché comunque i livelli di, diciamo, se la crisi economica continua in questo modo, sarà difficile vedere concretizzate tutte le entrate comunali, non solo quelle della TARES, ma anche l'IMU, l'IRE, tutto quello che sarà in futuro. Per quanto il tesoretto, io forse non mi si capisce, parlo mi rendo conto la voce, sia non è massimo, però l'ho detto chiaramente che i 718.000 euro che mettiamo a disposizione della prossima, lasciamo a disposizione delle prossime amministrazioni non sono frutto del 2013, ma sono in grandissima parte il frutto di un lavoro di, diciamo, di buona gestione del 2012 che non è stato usato nel 2013 ma è stato lasciato apposta nel 2014 proprio perché sapevamo che c'erano tutta una serie di incertezze a cui magari si sarebbe potuto o dovuto far fronte in questo momento nella fase del rendiconto. Siccome il governo ancora non ci ha detto quanto è il taglio del 2013, il momento le sorte lascia lì. E quindi di quello si lasciava nel 2012 per il 2013 viene posticipato nel 2014 e magari anche nel 2015 poi qualcuno potrebbe far comodo, quindi non è una manovra che viene fatta ora per motivi di chissà quale genere, è il lavoro di anni di un monitoraggio attento delle finanze di questo comune. E anche su quanto riguarda i ricorsi d'appello, io mi permetto di sottolineare che è vero che ancora non abbiamo dati, diciamo, più specifici, ma per ora l'unica le cose che abbiamo fatto in questi anni sono state quelle di cercare di ridurre il contenzioso e ci siamo quasi sempre riusciti dove è possibile. Che altro dovevo dire? Basta, grazie.
Grazie Roberto, allora procediamo con le dichiarazioni di voto. Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Sì, bilancio, l'abbiamo detto più volte a questo Consiglio Comunale, per cui colgo l'occasione per ribadire la nostra posizione di un Consiglio Comunale che non ha avuto, di un'amministrazione che non ha avuto il coraggio di fare, di osare di più, come avevamo già detto negli anni passati, perché andavamo incontro a una situazione in cui chiaramente avremmo avuto una crisi che avrebbe dovuto impattare principalmente sui costi di struttura di un comune anziché impattare sui vizi e aumentare le tasse, per cui nostro malgrado avevamo proposto tante possibilità per riuscire a abbattere i costi di infrastruttura, nulla di questo è stato fatto, è stato rimandato, per cui oggi siamo a rincorrere la possibilità di diminuire magari le tasse e continuare a dare i servizi. Rimango comunque perplesso sul cash pooling, come diceva l'assessore Santini, perché il cash che arriva in cassa noi lo diamo molto prima rispetto a quando invece lo scotiamo, per cui il flusso finanziario chiaramente che ne beneficia in questo caso il CIS piuttosto che Publiacqua è un flusso molto importante perché anticipa denaro liquido, invece noi lo teniamo su i pezzi di carta come crediti da riscuotere, per cui siamo un po' anche su questo, siamo sicuramente perplessi su questa modalità di gestione, ribadiamo la nostra posizione che è contraria al bilancio che è stato presentato e quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
Sì, dopo le considerazioni che ho fatto in sede di intervento, preannuncio come l'anno scorso, d'altra parte, come ho fatto sul bilancio previsione, l'astensione del gruppo.
Grazie. Allora, insieme, vi mettete sempre insieme, va? Modesto Girardi,
su del libro.
Allora Attilio Varontini,
no, pensavo che
Lega Nord.
Allora dunque, diciamo questo, dunque noi abbiamo discusso in commissione varie volte, ora l'ultima commissione io non ero presente per motivi di forza maggiore, però dunque visto e abbiamo considerato il fatto che mettere su un bilancio in una situazione, nella situazione attuale, e cercare di far quadrare i conti sinceramente è difficile. Ecco, purtuttavia, noi, come gruppo PDL di Cile Nord abbiamo sempre espresso la nostra opinione divergendo da quelle che erano da quella che è la linea politica intrapresa dalla maggioranza. Quindi gli obiettivi che noi avremmo perseguito e avremmo individuato sono ovviamente diversi da quelle che in realtà sono stati portate avanti, vedi le opere pubbliche che sono mancate, d'accordo, ci sono state minore entrate, ci sono stati problemi di ordine di finanziario perché non è lo Stato, diciamo, non è venuto incontro agli enti locali, ma non solo dagliana, però vedo che in altre parti qualcosa è stato fatto, più che qui. Comunque, al di là di questo, mentre sono d'accordo con quello che ha detto l'amico Massimo Zucchelli in merito agli uffici, la dottoressa Bellini qui presente e purtroppo non ci sono anche i sindaci di Visore, però anche loro hanno collaborato con serietà e con abnegazione e ci hanno aiutato nel capire e nel portare avanti tutto questo, tutto il nostro lavoro anche in sede di commissione. Però, ripeto, gli obiettivi che noi avevamo non sono quelli che sono stati individuati in questo bilancio d'esercizio, per cui noi come gruppo diamo parere contrario. Grazie.
Bene, allora Modesto Gerardo, Futuro e Libertà.
Io non posso chiudere i miei lunghi 20 anni in quest'aula e non lo so, vorrei dire delle parole, ma non le posso dire perché tutte le volte apro bocca mi minacciate di querela. Comunque, vedo che però anche l'assessore si è rimangiata qualcosa, dicendo che questi soldi, questi 718.000 euro, non è che ci siano, perché non si sa se quanti ce ne restituisce il governo. Come? Vabbè. Sicché qui da dimostrare un'altra volta che questi 718.000 euro non esistano. Sì, bene. Facendo, me lo fai di un'altra volta Leanna, perché sennò te gli elenco il che t'ho da pagare, Così si fa sapere anche a tutti gli altri. Allora,
non c'è da pagare quando c'è una sentenza, è pubblica. Debito fuori bilancio, l'assessore di debiti fuori bilancio, Massimo Zucchelli, nel suo intervento che abbiamo approvato nei 5 anni, sono sotto gli occhi di tutti e quindi non ci sono problemi.
Bene.
Come sono sotto gli occhi di tutti e visionabili sul bilancio i 700.000 euro di cui si sta parlando, e quelli sono a disposizione, anche l'amministrazione che verrà sceglierà come impiegarli secondo le normative chiaramente, e potrà decidere se pagarci, se avverranno dei debiti fuori bilancio oppure fare degli investimenti, perché ricordo che quello che approviamo qui stasera può essere utilizzato principalmente per investimenti o per altre finalità che comunque il Consiglio Comunale riterrà opportuno. E guardate, la Roberta l'ha detto sottovoce, avevo pregato, visto che non abbiamo neancora il parere scritto dell'avvocato, appena arriverà faremo una conferenza stampa, perché è comunque un merito che ci vogliamo prendere. La sentenza Badiani, che vi piace sventolare e dare sempre addosso a questa amministrazione, in Cassazione, che è la fase finale dove si è chiuso la partita, ha stralciato la posizione del comune di Agliana, e quindi noi dovremo, non solo lasciamo i 700.000 euro, ma lasceremo in eredità alla prossima amministrazione un bel 1,5 milioni da recuperare. Abbiamo fatto,
brava.
Non è quello che hai detto te.
Oh, brava. Comunque, come dicevo, non voglio chiudere questo consiglio comunale con una querela, mi chiedo, sto zitto, ho già detto abbastanza e voto contro il bilancio.
Attiva, ma io ho fatto l'Università Salaris centro-sinistra italiano. Sicuramente in questi 5 anni, come sempre, avremmo potuto fare di più, però mi sembra
Di sicuro avremmo potuto fare di più, però mi sembra che non sia, insomma, che non riconosca il lavoro fatto da questa amministrazione l'intervento del consigliere Colangelo, che chiaramente sa benissimo che è stato anche più volte ricordato che purtroppo, per tutti i motivi che sappiamo, ed è un grosso cruccio anche, io ora guardo l'assessore Ciampi, di non aver potuto fare durante questi 5 anni tutti gli investimenti, anche virtuosi, in impianti fotovoltaici, eccetera, che effettivamente sono stati minati da varie cose, tra cui il patto di stabilità. Questo però non toglie e va riconosciuto che comunque dal punto di vista delle spese questa amministrazione ha lavorato anche per risparmiare, cioè io so che è stato risparmiato sull'illuminazione, sul riscaldamento, cioè sono stati fatti interventi su tutti questi elementi. Va bene, abbiamo fatto l'illuminazione a LED nel parco di Carabattole, abbiamo fatto tante cose per poter incidere in qualche modo sulla spesa corrente. Abbiamo fatto dei grossi interventi sugli affitti, cioè abbiamo lavorato molto per risparmiare sulla spesa corrente, quindi questo va dato atto. Poi se, come sempre, avremmo potuto fare di più, molto di più, poco di più, però è stato lavorato in maniera importante. Sono stati fatti anche degli interventi virtuosi, gli impianti fotovoltaici su alcuni edifici comunali sono stati fatti. E quindi quello che si poteva prossimamente, per effetto di tutti questi soldi che lasceremo probabilmente in eredità alle prossime amministrazioni, naturalmente saranno più fortunate di noi, ecco, probabilmente la prossima amministrazione sarà più fortunata e potrà fare più cose di quello che ha fatto questa amministrazione. Per quanto riguarda poi la Fares, io credo che, cioè, è la legge che ci dice che la Fares deve passare, la Fares è passata nel bilancio del comune per effetto di una normativa, e quindi è ovvio che il comune poi pagherà per intero le fatture al CIS, e purtroppo si deve accollare poi le eventuali insolvenze, e a fronte di questo è stato istituito e sarà implementato sempre di più questo fondo di svalutazioni. Cioè, non è che lo facciamo, non è che paghiamo il CIS così per fargli il cash pooling, come ha detto l'assessore, è una normativa che ha portato a spostare, diciamo, la Fares nel bilancio del comune, e questo abbiamo rispettato. Chiudo esprimendo il voto favorevole del centro-sinistra.
Bene, allora andiamo con la messa in approvazione del punto 5, bilancio per l'esercizio 2013, rendiconto della gestione. Chi è favorevole? Scrutatori. 11. Contrari? 6. Astenuti? 1. Federazione della Sinistra Papi Carlo. No, non importa. Allora, il rendiconto è approvato. Ora, come atto urgente e improrogabile previsto dalle normative, ora passiamo invece ai punti seguenti, punto 6, 7, 8, 9 e 10, che vengono presentati congiuntamente, perché vanno tutti a comporre il bilancio, appunto, preventivo 2014. Chiaramente poi faremo dichiarazioni di voto e votazioni separate per ogni provvedimento. Sì, poi ci sarà un intervento, ricorda Roberta, dell'assessore a lavori pubblici per specifico sulle opere pubbliche, ma insomma, ecco, il provvedimento viene presentato nel suo insieme dall'assessore Ciantini, a cui do la parola.
Sì, grazie di nuovo, speriamo di arrivare di nuovo in fondo. Allora, questo è, come sapete, è l'ultimo bilancio di previsione di questa amministrazione e sicuramente della sottoscritta, per cui mi permetto, nonostante la voce, di rubare 2 minuti per ringraziare
prima di tutto l'ufficio ovviamente, la dottoressa Bellini che è qui stasera, ma anche la dottoressa Ponziani che non c'è, che è la responsabile dell'ufficio tributi, per il supporto che ha anche in quest'ultima occasione fornito sia a me personalmente che alla Giunta, e mi auguro anche, appunto come sottolineavate voi anche prima, tutto il Consiglio Comunale, e lo dico a maggior ragione oggi, l'ho sempre ringraziati naturalmente, ma quest'anno in maniera particolare, perché veramente il susseguirsi di cambiamenti normativi per la predisposizione del bilancio e dei regolamenti che sono oggi all'ordine del giorno nel 2014 è stato più intenso di quanto non avessi mai potuto ritenere possibile, visto che tutti gli anni dico la stessa cosa, però da quest'anno, da ottobre a di fatto la scorsa settimana, ci sono stati continuamente, non vorrei dire, ma quasi settimanalmente, dei cambiamenti che hanno imposto a tutti noi e quindi all'ufficio in particolare uno sforzo continuo per stare dietro non solo ai nomi dei tributi, che vi ricordo fino a dicembre cambiavano ogni settimana, ma anche, che sarebbe il meno anche, ma insomma a tutte le ipotesi di revisione e di modifiche alle varie norme che disciplinano la fiscalità degli enti locali, che man mano si sono presentate, poi scartate, poi riproposte, soprattutto leggendo le sui e anche a volte spesso nei decreti legge e poi va avanti nelle varie conversioni. Quindi vorrei veramente ringraziare a nome di tutti la dottoressa Bellini per appunto il supporto che ci ha fornito in questi mesi, perché a questo punto si tratta di mesi che abbiamo impiegato per lavorare a questo bilancio. Vorrei sottolineare innanzitutto l'importanza di approvare il bilancio in questa formazione di Consiglio Comunale. È un'importanza, secondo me, triplice. La prima sono la volontà di dare gambe a opere che sono state giudicate indispensabili e improrogabili, come appunto poi vi ricorderà l'assessore Ciampi, l'ampliamento della scuola media, la risistemazione del nido. Dall'altra, per una necessità che io ritengo assolutamente indispensabile anche questa, improrogabile, quella di far sapere ai cittadini aglianesi il prima possibile quanto dovranno pagare quest'anno di tributi comunali. L'ho sempre detto, lo ripeto un'altra volta, visto che è l'ultima, ma in un mondo normale io come cittadino al 31 dicembre del 2013 devo sapere quanto pagherò di tasse, di tributi, di imposte, di tutto quello che mi servirà nel corso del 2014. Non posso, ritengo veramente scandaloso, purtroppo siamo in Italia, funziona così, ma comunque va sempre comunque contestato, anche se funziona così, essere a maggio e dover dire oggi ai nostri cittadini quanto dovranno pagare il 16 di giugno, il 30 di giugno, perché in una famiglia normale bisognerebbe poterlo sapere il primo dell'anno, e questa è una volontà, la volontà di portare in approvazione il bilancio che insomma è pronto, ormai lo sapete da un paio di mesi, perché abbiamo già fatto una commissione o due su questo argomento e mancava soltanto il rendiconto, volevamo fare tutto insieme per evitare appunto troppi lavori a questo Consiglio Comunale, ma era anche dovuto a questo, cioè alla volontà proprio di dare un minimo di ordine per quanto sia possibile, se salvo ovviamente ulteriori modifiche da qui e la fine dell'anno, ai nostri cittadini sul, diciamo così, qual è il livello di imposizione fiscale in questo comune. L'ultimo motivo per cui, almeno per quanto mi riguarda, per cui è importante approvare il bilancio oggi, è ovviamente il desiderio legittimo, a mio avviso, di consentire a questo Consiglio Comunale di raccogliere una piccola parte dei frutti del lavoro intenso svolto in questi anni sul fronte della tariffa dei rifiuti, che quest'anno si chiama Tari, lavorando, come abbiamo sempre fatto in questi ultimi anni, sia come Giunta sia anche come Consiglio Comunale, a una verifica puntuale del piano finanziario che ci ha consentito di poter arrivare oggi a deliberare, qui entro nel merito delle provvedimenti, a deliberare delle tariffe dei rifiuti significativamente inferiori a quelle degli anni passati, perché per la prima volta da anni in questo comune e a mia memoria, insomma a mia conoscenza, tra i primi comuni che siamo riusciti a procedere in questo senso, a due soli anni di regime del porta a porta integrale, di entrata in vigore del porta a porta integrale, noi possiamo portare in Consiglio Comunale oggi un meno 14%, questo è il dato finale dopo tutte le elaborazioni del piano finanziario del CIS, per le aziende sulla tariffa dei rifiuti, e che equivale per la famiglia media, la famiglia tipo di 3 abitanti in 100 metri quadri, a un 3,5% di riduzione. Una riduzione che è ugualmente marcata più o meno a seconda ovviamente delle tipologie, dei nuclei familiari e del tipo di abitazioni, perché la TARI è legata a questi due indicatori, per tutte le usanze domestiche ad eccezione dei nuclei che hanno un solo residente in un'abitazione molto grande, che subiscono l'unica, diciamo, tipologia che subisce un aumento. tutte le altre categorie, a partire dalle aziende, che lo ripeto segnano meno 14,46, 47, 48, in alcune case anche 51, a seconda della tipologia di utenza non domestica, hanno una riduzione della tariffa dei rifiuti. Io ci tengo anche a dirlo, non è ovviamente la tariffa migliore possibile, perché a mio avviso penso anche di tutta questa maggioranza, l'abbiamo detto tante volte, la tariffazione puntuale è la strada giusta per premiare chi ricicla di più, o meglio ancora chi riduce di più i rifiuti, che deve essere l'obiettivo finale di qualsiasi sforzo legato ai rifiuti al giorno d'oggi, ma data la tipologia di tariffazione che abbiamo in questo momento, ritengo che questo sia un risultato significativo e che fosse giusto, come l'ho detto già quando abbiamo approvato il piano finanziario del CIS, poterlo fare approvare a chi, come Consiglio Comunale all'unanimità, ha voluto fortemente il porta a porta, ovviamente sotto la sollecitazione della maggioranza, del sindaco in prima persona, che l'aveva già scritto nel suo programma con questa teletta 5 anni fa, ma tutto il Consiglio Comunale quando poi si è trattato di votare il modo con cui andare a raccogliere questi benedetti rifiuti. È la dimostrazione quindi che il controllo puntuale delle spese anche da parte del CIS, perché questo è stato fatto e questo è l'ordine che era stato dato al mandato, diciamo assessorato al Presidente e al Consiglio di amministrazione del CIS nel momento in cui venivano nominati e poi ultimamente anche riconfermati, uniso e che è imprescindibile ovviamente, come ci si augura che lo facciano in tutte le altre società partecipate, uniso scusate, a un porta a porta integrale può davvero portare nel tempo a ridurre le tariffe, e il primo riduzione la facciamo già quest'anno. Ovviamente si può migliorare ancora, ma soprattutto sotto il profilo di come vengono raccolti, dell'informazione e della formazione dei cittadini, ma questo ovviamente è un argomento che va avanti e sulle quali le prossime amministrazioni potranno cominciare a costruire, perché già molto è stato fatto in questi 5 anni. Stasera approviamo il regolamento della Tari che, diciamo così, ovviamente ristruttura la norma sulla base di quelle che sono quella che è la normativa Tari, ma che diciamo ripropone le stesse agevolazioni che erano usate, perché differenzia nel precedente regolamento della Tari che avevamo adottato già l'anno scorso, e in cui vengono proposte come scadenze per il pagamento le date del 30 giugno, del 16 settembre e del 16 novembre. Queste sono date concordate con anche gli altri comuni che sono serviti dal CIS. È una tariffa, quindi, è un regolamento che è inglobato nel regolamento della IUC, che è la nuova norma entrata in vigore con la quale appunto si disciplina i tributi comunali, e anche questo, come che appunto vi presenterò tra poco, il regolamento della IUC, è stato elaborato dall'ufficio tributi di concerto con i comuni serviti dal CIS. Questo dovrebbe garantire alla nostra azienda partecipata una maggiore uniformità nell'applicazione, quindi non c'è più le differenze fra Aiano e Quarrata e Montale su una disciplina che è sostanzialmente identica, e in questo modo si è avuta una forte collaborazione, un forte confronto con gli altri comuni, che sono stati particolarmente proficui anche per derimere tutta una serie di dubbi interpretativi dovuti al continuo susseguirsi dei cambiamenti normativi relativi soprattutto alla Tari, anche alla Tasi, ma soprattutto diciamo il succo del lavoro sul bilancio da parte dell'ufficio tributi è stato relativo alla Tari, che appunto negli ultimi 5 giorni ha approvato il governo il Parlamento ha convertito un ultimo decreto legge nel quale appunto si interveniva di nuovo sulla disciplina della Tari, ma almeno alla prima lettura della scorsa settimana, della fine della scorsa settimana, il regolamento che avevamo presentato in commissione e che quindi stasera siamo chiamati a approvare dovrebbe essere in linea con la legge. Ovviamente questo regolamento, tutto il regolamento da Luca, verrà mandato al Ministero competente come è obbligo di legge, e ci faranno sapere dal Ministero, come è già successo negli anni passati, se hanno dei rilievi o meno, ma ad oggi, da una prima lettura, gli uffici mi dicono di essere abbastanza tranquilli che la legge è stata rispettata nonostante sia stata approvata appunto meno di 5 giorni fa. Stasera si approvano anche le aliquote dell'IMU e della Tasi. prima fase la nuova norma sui servizi indivisibili, che nella delibera trovate elencati quali sono stati identificati dall'ufficio, ovviamente non è stato difficile, ma la cosa diciamo così più rilevante è la proposta che vede l'applicazione della TASI solo alle prime abitazioni con un'aliquota del 2,5 per mille, facilitata con l'inserimento in bilancio di un fondo di 70.000 euro da destinare tramite bando a quei nuclei familiari che sono più in difficoltà. È diciamo così, un metodo che abbiamo trovato, che proponiamo a questo Consiglio Comunale per rendere un po' più equa e giusta questa imposta, che è di equo, se volete, anche meno dell'IMU. Sulla mia opinione sull'IMU, insomma, penso ve la ricorderete, l'ho espressa più volte, sulla equità e la giustizia di un tributo del genere, la TASI se possibile è ancora peggiore, e quindi si cerca, come si fa un po' per la tariffa dei rifiuti, attraverso un fondo appositamente destinato a chi potrebbe avere delle difficoltà anche a pagare questa somma modesta del 2,5 per mille sulla rendita catastale, che sulla media delle abitazioni ad Agnano non dovrebbe superare i 150-180 euro l'anno. Quindi chi comunque ha delle difficoltà e rientra in tutta una serie di una casistica che poi vedrete nel bando che l'ufficio sta predisponendo e dovrebbe uscire a giorni, è un'agevolazione che viene data proprio per chi potrebbe avere delle difficoltà anche a pagare queste cifre. Sappiamo bene che sul territorio queste persone ci sono, e quindi si cerca di rendere un minimo, di introdurre un minimo di equità in questa imposta. Nel regolamento della TASI, che appunto fa parte della IUC, vengono stabiliti il 16 giugno per il pagamento dell'acconto e il 16 dicembre per il saldo, come erano le vecchie riproposizioni dell'IMU. Per quanto riguarda l'IMU, anche questa viene ridisciplinata e viene integrata nel regolamento della IUC, mettendo un po' al pulito quello che è il sovrapporsi delle norme degli ultimi anni. L'IMU si applicherà a tutti gli immobili e i terreni ad esclusione della prima abitazione, con un'aliquota che è quella dell'anno passato, ma non per tutte le categorie. Viene quindi fatta una manovra sull'IMU che vede aumentare rispetto all'anno scorso l'aliquota sulle abitazioni locate, che passa dal 9,6 al 10,2, e sugli immobili classificati nelle categorie catastali del C3, che sono diciamo così i vecchi stanzoni, un po' per intendersi, quindi c'è quegli edifici artigianali che magari ora la maggior parte dei quali almeno agli anni risultano essere dismessi o comunque non più utilizzati per attività artigianali, che hanno un'aliquota quest'anno del 9 per mille, e così come gli immobili nelle categorie dei D1, D7 e D8, che sarebbero i capannoni all'incirca artigianali o industriali, mentre viene passata al 9,6 l'aliquota base, quindi per tutti gli altri, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale di D5, che sono le banche e le istituti assicurativi, e ne abbiamo poche sul territorio, ma comunque diciamo così avranno un'aliquota del 10,6, mentre rimangono ferme le aliquote dell'anno passato per le aree edificabili, terreni agricoli e le abitazioni sfitte, che rimangono al 10,6. Viene lasciata inalterata anche l'aliquota per i comodati gratuiti in linea retta, per i parenti ovviamente per il primo grado, purché destinati a abitazione principale, che rimane al 7 per mille. Anche questo è un piccolo aiuto che ci eravamo sentiti di dare già l'anno scorso e che viene anche riproposto quest'anno. Si è quindi, è vero, penalizzato alcune diciamo così, fattispecie che vedono un aumento che passa dall'8 al 9,6, ma si è cercato di salvaguardare proprio alcune categorie che sono in particolare le attività produttive, proprio perché, per dare un segnale ovviamente, si considera che questi immobili sono quelli che erano i più colpiti dall'imposta, dal versamento dello 0,3 centesimi al metro quadro allo Stato, che era un'imposta applicata alla passata, se vi ricordate, aggiunta alla TARES. Quest'anno non esiste più, questa è stata abolita, quindi avranno una riduzione molto significativa delle imposte rispetto all'anno passato, perché non avranno più lo 0,3 centesimi per metro quadro, usufruiranno anche della maggiore riduzione sulla TARI, una riduzione che arriva anche al 14%. Riteniamo che quell'aumento dell'IMU su queste fattispecie, dalle proiezioni che abbiamo fatto con l'ufficio, non dovrebbe andare a gravare rispetto al 2013 le imposte per queste fattispecie nel 2014. È ovviamente una manovra significativa, ma indispensabile per far fronte a tutta una serie di tagli che ora vi elenco, perché ovviamente rispetto all'anno passato il bilancio non era abbassato quello che era stato fatto negli anni passati, ma quest'anno si aggiunge il mancato ristoro del gettito IMU sulla prima casa che non è previsto nel 2014, quindi lo Stato l'anno scorso ci aveva fatto mettere l'IMU sulla prima casa e poi ce l'aveva tolta e ci aveva reso i soldi, una parte dei soldi. Quest'anno ovviamente non ci rende assolutamente niente, sono 1.200.000 euro di mancate entrate per il Comune. A questo si aggiungono 415.000 euro di taglio del 2013, che ovviamente rimangono anche nel 2014, perché questi sono tagli a regime, questi soldi ad Agliana e negli altri comuni non arriveranno più. A cui si aggiungono altri 46.000 euro imposti dalla legge di stabilità, non mi ricordo più neanche per quale comma, ma comunque sono minori entrate e minori trasferimenti. Altri 175.000 euro che sono pari al 10% di riduzione del fondo di solidarietà, anche in questo caso sempre per la legge di stabilità. Altri 15.000 euro del fondo che vanno destinati ad alimentare il finanziamento delle unioni comunali. A tutti questi tagli, che ammontano già a una cifra significativa superiore, mi pare a occhio, sì, oltre 1,5 milioni, si aggiunge il meccanismo assolutamente perverso sul quale gli uffici hanno veramente perso, penso tutto il mese di dicembre e di gennaio per capire come funzionava, e che vi spiego in due parole, mi scuso di quello del Trescadellino che mi brontolerà se non sono molto tecnica, ma è solo per far capire di cosa sta parlando. Il meccanismo per cui, secondo la legge di stabilità, se l'aliquota della IUC, della TASI più IMU, per essere più precisa, della TASI più IMU all'aliquota base nel nostro comune, sono superiori al gettito IMU convenzionale del 2012, definito dal Ministero, il surplus si traduce in un taglio. Nel nostro caso, le aliquote base IMU e TASI stimate sono ben quasi 1 milione di TASI e 1,2 milioni di IMU, sono superiori, come poi capite, ai 2.800.000 euro di gettito IMU convenzionale definito dal Ministero. 2.800.000 che vi faccio notare non ci sono neanche realizzati in questo comune nel 2012, perché l'IMU, il gettito IMU concreto effettivo era inferiore, ma al Ministero non gli interessa assolutamente niente. Questo surplus è pari a 257.000 euro. Questi 157.000 euro ci vengono tirati anche questi dal fondo. Il fondo quindi si riduce di quasi 500.000 euro più altri 800.000 che non si vedono in bilancio, ma di fatto sono dei tagli proprio per questo meccanismo assolutamente perverso, comunque è fantascientifico, che è stato inventato dal Ministero. Il risultato è che hanno in mano oltre 1.700.000 euro rispetto a quelle che erano le nostre entrate nel 2013. Ci sono anche delle minori entrate nostre di circa 100.000 euro, sono i contributi cimiteriali e una riduzione dei proventi dai servizi ad individuale, il venir meno di alcune sponsorizzazioni che erano legate al centenario l'anno scorso, a cui si sommano anche verrebbero le maggiori spese, perché ovviamente il costo della vita aumenta, quindi quando il comune va a comprare la benzina o le derrate o comunque tutto quello che serve per far funzionare la macchina comunale o offrire i nostri servizi, siamo ovviamente soggetti al tasso di inflazione, nonché all'aumento dell'IVA, che lo sapete l'anno scorso è aumentata nel mese di luglio, che ovviamente incideva l'anno scorso per i 6 mesi, ma quest'anno incide a regime, che questo va messa in bilancio ovviamente a questo punto, visto che lo sappiamo, l'anno scorso è arrivata già mentre eravamo, il bilancio era già approvato. In più tutta una serie di partite ci permetteva di sistemare, in primis ve lo ricorderete, le cause legali, sempre per tornare sul punto, con i vari riconoscimenti dei debiti fuori bilancio che abbiamo approvato anche recentemente. Ci permetteva ovviamente istituire il fondo per la TASI di 70.000 euro di cui vi dicevo, 10.000 euro di integrazione al canone regionale per gli affitti, altre spese, per esempio quelle per le elezioni, che sono a nostro carico per una cifra di 17.000 euro, la volontà di dare corso a un accantonamento del fondo di svalutazione crediti di 95.000 euro che vi ricordavo quando si parlava dell'altro provvedimento, che era sollecitato dagli uffici e anche dal collegio dei revisori per mettere un pochino in sicurezza il bilancio rispetto a mancati incassi dei tributi comunali. più tutta una serie di spese legate al progetto di virtualizzazione degli uffici comunali, quindi sistemi di backup, perché appunto non c'è più i dispositivi fisici ma si va tutto su server, quindi c'è bisogno ovviamente di ulteriori di finanziare una tantum ovviamente queste poste, per un totale di maggiori spese di 250.000 euro. Il bilancio quindi si chiude con una manovra, come vi dicevo, dell'IMU e della TASI, la TASI per la prima casa al 2,5 per mille, l'IMU con il ritocco dall'8 al 9 per alcune tipologie, quindi per le attività produttive, e dall'8 al 9,6 per tutti gli altri immobili che non erano già alle aliquote massime. E a questo si aggiungono anche 350.000 euro di oneri di urbanizzazione, che sono pari al 38%, e che sono a questo punto indispensabili per chiudere questo bilancio preventivo in pareggio. Non vengono ritoccate le alte tariffe, quindi per prime quelle dei servizi a domanda individuale, dove però vale la pena ricordare, l'anno passato abbiamo reso possibile anche l'introduzione, che è effettiva mi pare da quest'anno, di uno sgravio per le famiglie che hanno più figli che usufruiscono di un servizio, quindi tipo quello della mensa o dell'asilo, per cui il secondo figlio ha un'agevolazione. Ovvio che si è proceduto anche una verifica ulteriore delle nostre spese, quindi sono state messe in bilancio dopo una ricognizione che è quella diciamo, che fanno tutti gli assessori, ognuno per le proprie poste, supervisionate appunto dalla sottoscritta, e è stato per esempio ridotto il costo della convenzione della G-Sport, portandola a regime per l'intero anno con una diminuzione ben 33.000 euro. Si è proceduto ulteriormente sulla strada dell'abbandono dei software su licenza a favore degli open source, e poi si sono portate tutta una serie di altre limature che sono delle minuzie, le vedete poi se avete guardato gli allegati al bilancio, però sono tutte diciamo limature di piccola entità, perché il nostro bilancio è arrivato, con tutti i tagli di cui vi ho raccontato in questi ultimi anni, a essere abbastanza rigido, nel senso che tolte le spese di personale, che sono ovviamente obbligatorie perché lo sapete benissimo e nessuno se lo sogna, di licenziare i dipendenti non è possibile, e oltretutto appunto insomma sono dipendenti che fanno un servizio ai nostri cittadini, tolte le altre spese per contratti e forniture in essere, gli spazi di manovra per poter portare avanti delle riduzioni erano veramente minimi. Sono già state fatte riduzioni e tagli negli ultimi anni significativi, a partire, per ricordarne alcune, oltre a quelle che man mano sono state citate con l'altro provvedimento, il prepensionamento di ben due dirigenti che hanno consentito di risparmiare oltre 100.000 euro a questo comune, ma gli affitti che hanno consentito un risparmio, se non vado errata, di quasi 30-40.000 euro nel corso del anno, quindi sono tagli a regime, una volta fatti non si fanno più. Altri tagli più piccoli, il bollettino comunale, il mazzo di fiori alle spose, ma insomma non ve li ricordo neanche più perché ve ho già rammentati a sufficienza negli anni passati, quindi ormai la decisione politica di questa amministrazione è stata di non far fronte al taglio imponente di risorse di quest'anno con altri tagli, perché a questo punto per far fronte alle cifre di cui vi dicevo prima ci sarebbero dovuti tradurre in tagli secchi di servizi, non limature, non riorganizzazioni, non dolorose soppressioni di questa o quest'altra piccola cosa che a noi comunque è dispiaciuto tagliare e sopprimere, ma in questo caso si trattava di valutare la soppressione intera, perché per far fronte a 1.700.000 euro su un bilancio che nella parte corrente è tolta la TARI, che sono 3.400.000 quest'anno, tolta la TARI sono 9 milioni, trovare 1.700.000 di tagli vuol dire veramente non fa più servizi, limitarsi a fare la pulizia municipale, l'anagrafe forse, la volontà quindi è stata quella di aumentare le tasse, sì, di poco, perché fortunatamente siamo riusciti a fare un ottimo lavoro, a raccogliere i frutti del lavoro fatto negli anni sulla tariffa dei rifiuti, e ci ha consentito di equilibrare queste due poste e portare a casa un risultato che è soddisfacente per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, perché il porta a porta, lo sapete, insomma, siamo convinti che sia il modo giusto per gestire quel settore, e continuare a offrire i servizi ai nostri cittadini. Io mi fermo qui, non so se soprassiedo sul bilancio pluriennale, perché con tutte le incertezze di cui vi parlavo prima lo si fa perché lo si deve fare, ma ovviamente è un bilancio che poi nei prossimi anni insomma, verrà completamente ristravolto. Se ci sono ovviamente ulteriori chiarimenti sono a disposizione.
Bene, allora l'intervento dell'assessore ai lavori pubblici Alberto Ciampi, centrosinistra Agliana.
Sì, qualche parola per illustrare il piano triennale delle opere. Ho detto nello scorso Consiglio Comunale di come questo strumento, il piano triennale, debba essere sempre più centrale, sempre più, diciamo, un vero strumento di previsione, e comunque anche se appunto la prossima amministrazione, quella che sarà, avrà legittimamente, chiaramente, nuove istanze, nuove aspirazioni, nuove idee, comunque gli interventi che abbiamo inserito nel piano triennale riteniamo che siano delle partite difficilmente eludibili, insomma, per il nostro territorio, e che quindi, insomma, in qualche modo comunque con questi interventi si dovrà fare i conti. Per quanto riguarda il 2014, appunto, la voce prioritaria è quella dell'ampliamento della scuola media per 1,5 milioni di euro, che l'intervento di cui lungamente abbiamo parlato in questo Consiglio, soprattutto nella Commissione in cui è stato più volte illustrato, la progettazione insomma sostanzialmente conclusa, la conferenza di servizi è stata convocata, ha avuto un esito sostanzialmente positivo, e quindi nelle prossime settimane si potranno affidare i lavori di questo importante intervento per il nostro territorio. Quindi la prossima amministrazione si troverà, diciamo, rapidamente nelle condizioni di poter affidare lavori, insomma, porre una prima pietra, ecco, tutte cose che riteniamo possa essere un buon viatico, un buon inizio, ecco, per chi arriverà. Altra voce prevista per il 2014 è il consolidamento strutturale dell'asilo nido, di cui abbiamo parlato nello scorso Consiglio Comunale, per 400.000 euro, e anche questo, ci sono le condizioni per procedere rapidamente a un'assegnazione e poi a una realizzazione dei lavori, in modo da poterli diciamo iniziare nel corso dell'estate. E poi per il 2014 abbiamo previsto la riqualificazione di Viale Roma dei centri civici per 250.000 euro. Questa è una voce che più volte abbiamo cercato di portare avanti nel piano delle opere, e più volte l'abbiamo dovuta sacrificare, rimandare di fronte a interventi più urgenti, più indispensabili, con nostro rammarico. D'altra parte, giunti, diciamo, al termine di questa legislatura, forse non sarebbe stato serio fare qualche intervento diciamo improvvisato, un po' elettoralistico, ecco, meglio che su questa partita così complessa, a questo punto, diciamo, si inizi una riflessione di lungo periodo, proprio perché la riqualificazione dei centri civici di Agliana è argomento così delicato e così essenziale che richiede davvero una pianificazione molto molto attenta e molto molto accurata. Da questo punto di vista noi partivamo da una raccolta di idee della cittadinanza che si era svolto nella passata legislatura, che aveva dato alcune linee guida. Noi abbiamo cercato di trovare delle risorse in questi anni per attuare in parte quelle che erano quelle indicazioni, e questo si è risolto nella sistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili che sono lungo il Viale Roma, e soprattutto nel collegamento tra la piazzetta Tucci e la piazza Gramsci. Per tutte le altre partite, quindi l'illuminazione, l'arredo urbano, la qualità del manto stradale, e poi, diciamo, per quanto riguarda San Piero, la piazza, che appunto sono argomenti molto complessi, per i quali 250.000 euro non bastano per affrontare tutte le cose che ho detto, chiaramente, ma ne servono molti di più. Però senz'altro sarà un percorso da iniziare a tappe e da portare avanti, proprio perché, appunto, quello che si faccia lo si faccia bene, lo si faccia pensato per il lungo periodo. Per il 2015 abbiamo previsto la realizzazione di marciapiedi per 550.000 euro. Si tratta in questo caso degli accantonamenti che vengono fatti a ogni anno dagli oneri di urbanizzazione, che poi periodicamente vengono spesi per fare tutti insieme dei lotti di marciapiedi. E da questo punto di vista appunto stiamo ultimando l'ultimo lotto nel corso del 2014, si dovrebbe compiere nel 2015, ci sono soldi per far partire un ulteriore lotto. Ecco, qui il problema di queste voci spesso è più il fatto di riuscire a spenderle che non a perché poi accumularle lo impone la legge, poi trovare la via per spenderla, per metterle in opera non sempre è stato facile. Per il 2015 è prevista anche la rotatoria tra via Lucca e via Provinciale, anche questa è un'opera molto utile, molto che consideriamo necessaria per migliorare la viabilità a Spedalino nella zona del Ponte di Ferro, anche questa a lungo rimandata, sacrificata di fronte all'impossibilità di spendere, al presentarsi insomma di esigenze insomma improcrastinabili, ma anche questa rotatoria per la quale, ricordo, abbiamo, questa amministrazione ha predisposto tutti gli strumenti urbanistici perché sia realizzata, ci auguriamo che possa essere realizzata nei prossimi anni. È un'opera che risolverebbe un duplice problema, sia il congestionamento del traffico in via Giovannella, tutto nella parte più prossima alla via provinciale, sia la sistemazione di una curva, quella appunto in prossimità del Ponte di Ferro di via provinciale, che è piuttosto pericolosa. Inoltre per il 2015 è previsto la realizzazione di nuovi loculi al cimitero del Giardino per 670.000 euro, un'opera quindi che è previsto che ce ne sarà presto l'urgenza e che quindi andrà realizzata. Per il 2016 sono previsti la manutenzione di immobili di proprietà comunale per 100.000 euro, pochi anche in questo caso per tutte quelle che sono le esigenze del caso, però una voce molto importante. Ricordo che tutti quegli interventi virtuosi di riqualificazione energetica di cui tutti gli edifici pubblici avrebbero bisogno, per fare un esempio, vanno presi da capitoli come questo, insomma, però sono interventi che nel lungo periodo portano a grossi risparmi, che richiedono degli investimenti iniziali non indifferenti. E 100.000 euro probabilmente è la cifra per fare una ristrutturazione seria di un edificio. E infine un nuovo intervento di fissa ciclabile per 290.000 euro e l'ampliamento della scuola di via Dante per 800.000 euro. Lì sapete che c'è quel terreno adiacente al giardino della scuola di via Dante che consentirà in un futuro prossimo, perché la necessità si presenterà non tra decenni, ma insomma rapidamente, di ampliare anche la scuola media di via Dante con un intervento, ci immaginiamo, che ho detto io? Ah, scusate, avevo in mente sempre quella, l'intervento più recente, la scuola materna di via Dante, con un intervento ci immaginiamo sostanzialmente simile insomma all'intervento che è stato fatto per la scuola media, cioè un edificio nei pressi collegato in qualche modo al plesso esistente, quindi anche questo è un intervento insomma necessario e che ci auguriamo che potrà essere fatto nel prossimo futuro. Grazie.
Grazie. Allora, Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Sì, prendiamo atto della IUC, imposta unica comunale, introdotta
il 27 dicembre 2013 dal governo Letta e con l'intento di semplificare, no? Quindi si partiva già negli anni precedenti con questa idea di semplificare al massimo. Ci ritroviamo quindi un'imposta unica comunale che di unico non c'è niente, sembra il gioco delle tre carte anziché delle tre tasse, per cui ci ritroviamo in una situazione in cui dobbiamo stasera votare una tassa composta da 75 articoli e solo questo ci dovrebbe far capire quanto lontano siamo dalle esigenze dei cittadini, delle imprese e di tutti coloro che dovrebbero semplificare invece di rendere complessa la vita con tanti problemi già dei cittadini. Pertanto questa IUC assomiglia molto un po' a quello che è la finanza creativa di Tremonti, praticamente sparisce con grande enfasi l'IMU e rientra dalla finestra la TASI, che oltretutto è una tassa che iniqua, assolutamente iniqua, e nel nostro bilancio addirittura si riscuote più di quello che si riscuoteva sull'IMU sulla prima casa, cioè a fronte di 1.200.000 del 2012 ci ritroviamo 1.300.000, quindi di fatto si, in maniera del tutto fittizia, proprio veramente una presa in giro del governo, ma anche dei partiti che ne fanno parte, i cittadini, dove si dice ti si toglie una tassa, ma i comuni te ne mettono un'altra che riscuotono anche di più. Per cui quando noi parliamo veramente di un teatrino che fanno, è peggio, è veramente peggio di quello che sembra. Oltretutto una tassa molto più iniqua, perché è vero che abbatte l'aliquota base, la dimezza rispetto a quella che avevamo noi ad Agliana, ma di fatto colpisce maggiormente una platea che non potrà usufruire degli sgravi che invece usufruiva con l'IMU. Per cui ci troviamo addirittura con degli immobili con alto valore catastale tipo categoria 7 ma non di lusso che si troveranno a pagare meno di quanto pagavano l'IMU e altri immobili invece che si troveranno a pagare di più avendo magari più piccole, quindi che prima magari con l'IMU invece sulla prima casa non la pagavano. È una presa in giro per tutti noi, pensando che la gente continua a avere l'anello al naso e pensa che il giochino di far finta di togliere lo Stato centrale per poi far tassare i comuni, uno scaricabarile fra i comuni e il governo, dicendo a me mi tagli, io tasso, levo servizi, alla fine è un modo per far rimanere il cerino in mano ai cittadini, che tanto sempre loro devono tenere in mano questo cerino. Per cui abbiamo i nuovi termini, TASI, TARI, che sostituisce la TARES, messa l'anno precedente, che sostituisce a sua volta la TIA 2, la TIA 1 e la TARSU. Quindi capiamo bene che anche qui continuano con questa modalità per confondere e continuare a far credere ai cittadini che le cose cambiano, invece non sta cambiando assolutamente nulla, anzi peggio, perché sulla tariffa dei rifiuti si è fatto passi indietro da giganti invece di andare avanti, perché ritorniamo a una tassa anche qui che nel nostro comune, nel nostro malgrado, purtroppo pur aver attivato il porta a porta, non siamo passati a una tariffa puntuale, per cui si continuerà a pagare indipendentemente da quello che si produce e da quanto siamo virtuosi, anche questo in maniera del tutto iniqua. Oltretutto viene meno il nesso con la capacità contributiva, per cui le imprese operanti locali in affitto vengono chiamate a corrispondere importi totalmente scorrelati fra di loro, rispetto ai volumi prodotti, a modi di smaltimento e a volumi d'affare, per cui di fatto si è introdotto un gran casino. Questa IUC è una tassa che subirà sicuramente variazioni, una tassa iniqua, potrei anche dire incostituzionale, perché non rispetta l'articolo della Costituzione che dice tutti dobbiamo contribuire per quello che si ha e non per quello che è la nostra capacità di contribuzione, e non in questo caso aver spalmato allargando la platea della TASI. Per cui
abbiamo una situazione veramente paradossale, per la quale ci sentiamo dire da un governo centrale e da televisione che si tolgano le tasse, in realtà i cittadini pagano di più e hanno meno servizi. E questa è una cosa inaccettabile, inaccettabile per tutti i cittadini, per le imprese, la gente stufa. Credo che anche queste elezioni dimostreranno la gravità della situazione in cui versa l'Italia. Abbiamo molti cittadini che non andranno a votare, probabilmente perché non credono più in queste istituzioni. Io credo che dovere di tutti coloro che si approcciano alla vita politica di farlo per dare qualcosa, non per ricevere qualcosa, per cui dobbiamo tornare assolutamente a vivere questa avventura, questa passione a servizio dei cittadini e non viceversa, non per mantenere insomma la propria poltrona. Per cui pensiamo che sia necessario davvero in tutti, partendo dal basso, partendo proprio dai cittadini, dalla partecipazione, riprendersi in mano la vita politica e mandare a casa un po' di gente. Grazie.
Chi altro interviene? Lucia Salaris, Centrosinistra Aiana.
Lo abbiamo già detto in qualche modo, insomma anch'io faccio l'ultimo intervento stasera prima di andare a casa, così accontenterò anche Luigi, questa volta è l'ultimo consiglio comunale, quindi molti di noi andranno a casa. E qualcuno forse ci sarà ancora, qualcuno no, però così almeno la lista decisa anche tu avrà questa soddisfazione alla fine. I 5 anni di questa amministrazione, l'abbiamo già detto anche stasera, insomma anche le volte precedenti, sono stati difficili, sono venuti al pettine tanti nodi che ci sono stati lasciati dalle amministrazioni precedenti e in parte sono stati, diciamo, dovuti alla crisi economica e finanziaria che è nata nel 2008 e che dal 2009 ha cominciato, proprio l'anno di insediamento di questa amministrazione, ha colpito molto duramente. Questa amministrazione, questo è l'ultimo atto di questa legislatura che si chiude, come ha detto chiaramente il sindaco e l'assessore, come hanno detto, con un atto di responsabilità, con una scelta che è anche nello stesso tempo un atto di grande responsabilità. È stato quello di approvare il bilancio preventivo, è stato un impegno che il sindaco e l'assessore si sono presi qualche tempo fa con il gruppo di maggioranza e con la coalizione diversi mesi fa, hanno lavorato in questo senso e questo impegno oggi viene onorato, nonostante che nel frattempo i termini per l'approvazione del bilancio preventivo siano slittati da maggio a luglio. È un atto di responsabilità che è utile per il normale proseguimento delle attività del Comune. Abbiamo una scuola media da iniziare a costruire, abbiamo dipendenti da pagare e approvare un bilancio vuol dire anche stabilire delle aliquote e dare una certezza ai cittadini sulle spese e sulle tasse che dovranno pagare, cosa che in questo momento non tutti i comuni hanno fatto. E leggevo oggi su un articolo che addirittura, cioè, per pagare la prima rata c'è una tale incertezza che in alcuni comuni viene consigliato di pagare per il momento il 70%, in alcuni il 90%, e questo insomma non è buono per i cittadini che già devono pagare però non sanno poi neanche quanto. Anche questo, come tutti, è un bilancio difficile perché questo insomma è frutto di un falso federalismo che praticamente obbliga i comuni a mettere delle tasse che però le cui regole però sono dettate dallo Stato, per cui insomma un federalismo proprio veramente falso, uno Stato che continua a tagliare trasferimenti ai comuni e ciò di conseguenza ai cittadini, non c'è niente da fare.
e questo è un bilancio nel quale è stato scelto di mantenere i servizi e per cui è stato deciso di sull'imposizione fiscale. Sono 5 anni che si raschia il barile e quindi è difficile fare ulteriori tagli senza arrivare a eliminare alcuni servizi, perché per esempio, come abbiamo detto tante volte, quando parliamo per esempio dei servizi a domanda individuale ci vuole un giusto equilibrio, perché nel momento in cui andiamo a chiedere dei contributi troppo alti diventa difficile, il servizio diventa difficilmente usufruibile, e se si superano determinate aliquote poi il cittadino non ne usufruisce più, non le richiede più, alla fine vanno eliminati e quindi c'è un limite al quale non si può chiedere la tariffa ai cittadini, non si può chiedere il contributo ai cittadini. Attualmente i nostri servizi a domanda individuale sono coperti per circa il 49%, è un po' aumentato negli ultimi 3 anni, ma mi sembra che oltre a questo poi si rischia di doverli eliminare, perché poi i cittadini non gli servono più. I tagli sono stati notevoli, l'ha già elencati l'assessore, insomma in commissione si era arrivati, appunto come ha già detto anche l'assessore, appunto siamo impauriti quando ci ha detto che ci mancavano rispetto al bilancio precedente, se si fossero applicate le aliquote base senza aumenti il bilancio sarebbero mancati 1.900.000 euro. E questo, insomma, questo rende, mi sembra molto bene l'idea delle difficoltà che ci sono state per poterlo poi portare avanti. È stato necessario tornare ad applicare gli oneri per 350.000 euro, l'abbiamo dovuto un po' aumentare l'applicazione degli oneri e agire sulle aliquote, agire sulla IUC. Agire sulla IUC, che è l'imposta comunale unica, che in questo sono d'accordo con il consigliere Colangelo, è un'imposta comunale unica, non so a chi sia venuto in mente di mettere questo nome quando all'interno ci sono 3 tasse, insomma io non lo so veramente, qualche volta i nostri legislatori dimostrano una grande fantasia, ecco, quantomeno. Ci sono 3 tasse, ora le riepilogo un attimino anche per la platea, non so se l'hanno tutti chiaro quali sono queste 3 tasse che sono dentro la IUC. Abbiamo l'IMU, che colpisce la proprietà degli immobili ma non la prima casa, c'è dentro la TASI, che riguarda servizi indivisibili e che la TASI potrebbe essere suddivisa anche tra proprietari e inquilini, con aliquote che a carico di questi ultimi che potrebbero andare dallo 0,10 allo 0,30. Ecco, è stato deciso in questo bilancio, è stato deciso dalla TASI di applicarla soltanto sulla prima casa e per quegli altri immobili di applicare soltanto l'IMU. Poi c'è la fascia sui rifiusi, che praticamente è come la vecchia FIA, che deve coprire interamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiusi. Della TARI abbiamo già parlato anche la volta precedente. Forse sarò anche ingenua, forse sarò anche troppo positiva e vedrò sempre il bicchiere mezzo pieno, però sinceramente anche questa moda di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto a me non sembra particolarmente costruttiva, perché non riconoscere che comunque con una riduzione del piano finanziario, che c'è stata una riduzione del piano finanziario e che comunque è stato fatto uno sforzo per abbattere del 3,40 l'aliquota della TARI sulle bollette dei cittadini, e non riconoscere che è positivo avere una riduzione sulle aziende del 14%, a me mi sembra veramente che proprio questo bicchiere, altro è vederlo mezzo vuoto, vuol dire proprio prenderlo e romperlo il bicchiere, perché mi sembra, come ho detto prima, si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio, però riconoscere quello che un'amministrazione cerca di fare, insomma, mi sembra quantomeno doveroso. Quindi Ho detto, abbiamo deciso, secondo me giustamente, di usare l'IMU e di applicare la fase solo sulla prima casa. Come ho espresso più volte, io, insomma, neanche questa maggioranza non è mai stata pregiudizialmente contraria all'applicazione dell'IMU, della tassa sulla prima casa, perché è una tassa che esiste, è un'imposta che esiste in tanti paesi europei e che se è fatta in maniera giusta, insomma, è una tassa che si può applicare, che è anche giusto applicare. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto della mancata equità, perché cioè, noi abbiamo cercato in questo modo, in questo bilancio, in questo regolamento, di rendere questa tassa sulla prima casa, che di per sé è vero, non è, magari non è, nessuna tassa che non viene applicata in modo progressivo si può considerare equa. L'IMU, ora, venire a dire che era equa l'IMU, che, voglio dire, applicava una riduzione assolutamente lineare, che non teneva conto di niente, cioè si applicava l'IMU e poi si applicava una riduzione di 200 euro a tutti, sia che fossero, indipendentemente dal reddito, indipendentemente dalle rendite catastali, indipendentemente da tutto. Sinceramente a me mi sembra molto più equa applicare, diciamo, il metodo che abbiamo scelto noi, che comunque va a costituire sulla fase un fondo, quello che abbiamo potuto fare, il massimo che abbiamo potuto fare, un fondo che comunque verrà distribuito sulla base di un bando e sulla base del reddito delle famiglie, cioè sulla base del ISEE, perché come diceva Don Milani, non è giusto fare parti uguali tra disuguali. E la detrazione di 200 euro di certo a tutti non teneva conto delle diverse situazioni di reddito familiari. Bilancio, con questo bilancio torniamo ora, come ha spiegato l'assessore Ciampi, anche a fare qualche investimento in più. Ritorniamo in qualche modo a fare investimenti, a prevedere qualche investimento per i prossimi anni. Vediamo se, insomma, gli investimenti sono stati previsti, vediamo se il patto di stabilità, cioè abbiamo sempre questa spada di Damocle del patto di stabilità, speriamo che riesca a farceli portare avanti. Chiudo con un auspicio, e cioè che l'amministrazione abbia una vita più facile, anzi di restare difficile, guarda, più facile non ci voglio arrivare, basterebbe una vita meno difficile. E una mano gliela darà sicuramente il famoso rimborso derivante dalla causa Capitini, del quale ancora non abbiamo ulteriori dettagli, ma che potrà rappresentare una valvola di sfogo. E mi piace ricordare un consiglio comunale di un paio d'anni fa, in cui affermai che per ora avremmo dovuto pagare onorare la sentenza, ma che la causa non era chiusa e che chissà, in un futuro, mi ricordo proprio affermare, in un futuro si sarebbe potuto avere il rimborso probabilmente e utilizzare questi soldi. Ci fu un po' di sorrisini, diciamo, in quell'occasione, poca fiducia in questo, però ecco, sono contenta che questa mia speranza, che ho espresso in un consiglio precedente, insomma, sia avverata, e mi dispiace che non ne possiamo usufruire noi, sinceramente, per portare avanti anche le idee e le tante idee, insomma, che avevamo in mente. Grazie.
Grazie. Lucia Papicarlo, Federazione della Sinistra.
Siamo ormai all'epilogo di questa legislatura e faccio l'ultimo intervento sul bilancio. È stato dato un bilancio in un quadro normativo estremamente confuso da finanza locale, ma è notorio, lo conoscano sia politici che tecnici. Sono stati diminuiti in modo massiccio i trasferimenti versati agli enti locali e pertanto i comuni sono stati costretti, per l'acquisizione di risorse per finanziare i servizi, e agire sulla leva fiscale, quindi l'introduzione dell'IMU, della TASI e l'ARI, quello che si è già detto. tasse però pesano non poco nelle tasche dei cittadini, specialmente in questa grave fase, di crisi economica e sociale. Ma voglio fare delle considerazioni più squisitamente politiche. È in atto una pericolosa controriforma degli enti locali, che incide sul loro ruolo di ente di prossimità e diretto contatto con i cittadini. È difficile e sarà difficile nella prossima legislatura il ruolo degli amministratori pubblici, perché dovranno rispondere ai bisogni dei cittadini, tutelare l'ambiente, promuovere lo sviluppo, con poteri ridotti e con risorse ridotte. Il cittadino ha un problema, si rivolge al sindaco, si rivolge al governo centrale, per problemi di lavoro, per problemi di lavori pubblici, per mille problemi si rivolge al sindaco, che spesso al sindaco o all'assessore è costretto a svolgere un antipatico ruolo di parafulmine senza avere poteri e né risorse per poter dare risposta al cittadino. Ad esempio, l'eguaglianza nella dotazione dei servizi è stata ridotta all'essenzialità, dei servizi sono sempre state ridotte. E questo a seguito agli sistematici che si sono succeduti nel tempo. Si è lavorato per lo stravolgimento del sistema impositivo e per la vendita di beni pubblici, cioè svendita di beni pubblici. Il sistema delle autonomie locali è stato vessato da tagli giganteschi in totale continuità nei vari governi, Berlusconi, Monti, Letta, eccetera, eccetera. Il patto di stabilità interno ha indotto alle privatizzazioni, alle esternalizzazioni e all'aumento del costo dei servizi. Sostengono la difesa dei diritti dei cittadini e la difesa di un modello democratico e partecipativo. Riteniamo che va superato il patto di stabilità interno anche attraverso una campagna di disobbedienza. Alcuni sindaci la stanno già attuando, mi diceva il sindaco di Ravenna, ma anche qualche un altro, non voglio entrare nei particolari. Per la nuova applicazione, allo scopo di garantire risorse e restituire maggiore autonomia di spesa e riconoscere l'autonomia degli enti locali nella scelta delle forme di gestione. Riteniamo che va rilanciato il ruolo pubblico e limitato l'influenza del privato. Quindi al termine di questo intervento ribadisco un'altra volta la difficoltà della finanza locale. C'è qualcuno che dice ma possiamo trovare altre risorse tramite finanziamenti europei e altre forme. Anche la forma dei finanziamenti europei che io ho seguito dei progetti europei. Non è facile, non è una strada facile. Io sono stato funzionario del Comune di Prato, ho seguito i progetti europei. È una strada tutt'altro che facile e semplice, tutto si può fare. Chi richiede rendicontazioni, tutta una procedura prorogata non è facile. Quindi se qualcuno scalpitante pensa, ma soldi ci sono, ma come fare? Non è una strada facile e facilmente percorribile. Quindi concludo analogamente alla posizione espressa dal mio gruppo nelle precedenti votazioni sul bilancio, anche sul bilancio 2014, sul bilancio previsione 2014, preannuncio l'astensione del gruppo. Grazie.
Grazie Papi. Altri interventi? Massimo Zucchelli, ho visto bene, PDL, UDC, Lega Nord.
Come si mefsi, eh? Allora, tanti bilanci sono passati, perlomeno io l'ho visto passare tanti. Si parla... Anche in quest'ultimo si è parlato della piazza piazza Gramsci, se ne era parlato anche quando arrivai, è durata poco perché insomma forse sono durato tanto, ma una piazza doveva durare molto di più sicuramente. Quindi i bilanci sono uno strumento in mano ai cittadini, perché poi comunque vengono decisi da chi è eletto e quindi ha il mandato da parte dei cittadini per gestire il territorio e le risorse. Purtroppo
negli ultimi anni, e non solo a livello locale, ma io mi spingo anche più in là, fino a livello nazionale, questi bilanci e queste iniziative da parte di chi ha il dovere nei confronti dei cittadini sono improvvisati. Sono improvvisati perché manca una cultura e manca una formazione. Questo piano piano negli anni è sempre stato più tangibile. Quindi certamente in momenti di prosperità, di grande facilità, come potevano essere gli anni Ottanta, la cosa andava avanti. Ma al momento che ci sono i problemi, e problemi strutturali, come la crisi che stiamo vivendo, se non ci sono delle preparazioni, delle vedute, e ripeto un po' il termine, dicevo anche prima, in quell'altro intervento, di una lungimiranza molto globale, si toppa naturalmente, sono bilanci che affondano. E il bilancio di stasera, va bene, si basa fondamentalmente, il grosso di questi interventi sono queste nuove tasse, queste nuove contributi che il cittadino deve versare. Si parla della TARI, la tassa sui rifiuti. È vero, c'è una sensibile diminuzione da parte delle famiglie, lo è un pochino più consistente per quanto riguarda le imprese, però io mi domando, ma è vero, giustamente, meno male siamo arrivati a questo, però che senso ha avere un pochino meno sollievo tributario da parte di Agliana, se comunque noi dobbiamo contribuire, perché questo è di fatto, anche al mantenimento degli inceneritori che viene usufruito da tanti, tanti altri comuni, che magari, sono più di 70, sì, che magari non sono bravi come noi. Il vero noccio era questo, perché non poteva, perché secondo me si poteva, in teoria, perché in pratica non lo si può fare, avere una tassazione minore, perlomeno in questo momento. Ora non sto difendendo l'inceneritore, bene che ci sia perché così spaga meno rifiuti, no, questo assolutamente no, però noi ormai, qui un intervento è sempre fatto, abbiamo dato tanto come cittadini, ma anche ora stiamo dando ancora di più, anche se c'è questa sensibile diminuzione, perché comunque noi dobbiamo con i nostri contributi andare a riparare a un bilancio dove intervengono altri comuni, vengono a incenerire e loro magari non sono dei bravi, bravi come noi, perché noi dobbiamo dirselo, nella raccolta differenziata. Questo non vuol dire che dobbiamo smettere, anzi, secondo me l'obiettivo principale, scopo principale dei futuri amministratori, non solo della giunta futura del Senato, ma di tutto il Consiglio, perché il Consiglio è l'organo supremo in un comune, giustamente, e io voglio che questo passi, perché insomma delle volte le istituzioni vengano messe veramente, non dico in secondo piano, ma addirittura sotto i piedi, questo è male, perché si va contro quella cultura che opera l'intervento. Bisogna credere nell'istituzione, bisogna investire nell'istituzione e quindi, tornando al discorso, gli amministratori, il Consiglio futuro dovrà sicuramente, è un dovere morale più che economico, riguardare questo smaltimento dei rifiuti, quindi vedere questa posizione dell'inceneritore di Montanagliana, ma soprattutto questo modo di tassare i cittadini, che lì è veramente iniquo, perché noi non si può avere una tassazione maggiore di altri comuni che non hanno le strutture per lo smaltimento, perché se andiamo a vedere, per certe voci si paga più nei nostri territori che nel territorio limitrofo, per esempio, di Pistoia. ma dico Pistoia perché è qui vicino, ma ce ne sono altri. Quindi è questo. Per quanto riguarda la tassa sulla prima casa, o comunque sulla proprietà, anche in questo caso questo sistema dobbiamo dire che non è equo, è vero, non è equo. Certamente non l'era l'IMU, ha ragione la Lucia quando dice che era una detrazione così messa per far vedere che c'è detrazione, ma poi in effetti c'era chi non gli faceva niente, c'è invece che quelli che era inutile ci fosse. Quindi sicuramente si deve rivedere questo modo di tassare i cittadini, però, e si torna lì, se non c'è una preparazione, una certa sensibilità e lungimiranza, anche qui sono tutte cose che cambiano anno per anno, perché in effetti è questo, negli ultimi anni, gli ultimi bilanci vanno sempre a singhiozzo per questo motivo, perché non c'è una chiara linea tributaria da chiedere ai cittadini e di conseguenza i bilanci che sono quelli che sono e di conseguenza ne risentiranno i servizi alla persona. Cosa che anche lì dovremo sicuramente riguardare. Io penso che il bilancio ha delle voci sicuramente importanti come quelle degli oneri di urbanizzazione, però è una spada un po' a doppio taglio, perché anche l'entrata degli oneri di urbanizzazione non si può contare sempre quasi esclusivamente su questa voce, perché è molto variabile nel corso degli anni, se non nell'anno stesso. Quindi uno può pensare, poi alla fine invece, no, specialmente in questo periodo di crisi strutturale, dove la gente comunque ci pensa non solo due volte per investire, costruire. Poi ci sono altri problemi legati al piano strutturale, ora ci sarà il piano, quello interprovinciale, quindi insomma cose che sì, è una risorsa, però da prendere veramente con la dovuta cautela. Sicuramente la notizia che abbiamo appreso stasera, una notizia positiva che beneficerà i futuri bilanci. Vediamo un po' se, come sono i termini di questa sentenza, ce ne sono altri in sospeso, teniamo conto anche questo, certamente vediamo anche come è stata giustificata anche questa è una cosa che poi insomma chi ci sarà vedrà e potrà anche fare un giusto giudizio su questo. Quindi questo è l'intervento che volevo fare stasera, però colgo l'occasione per dire che la Commissione del Bilancio, sono dovute secondo me oggi più che mai certi ringraziamenti innanzitutto al Presidente della Commissione, che ha saputo anche gestire, ma non solo il Presidente di questa Commissione, di tutte, e qui mi allargo un po', perché l'ho già detto nel Consiglio passato, comunque questo mandato amministrativo è stato un mandato importante da un punto di vista collaborativo, perché veramente siamo riusciti in posizioni diverse, formazioni diverse, anche provenienze diverse da un certo schieramento politico, a spogliarci un po' delle proprie ideologie, non dei valori, di certe ideologie, e mettersi a servizio della comunità. E questo Consiglio ci è riuscito. Devo anche a questo punto ringraziare tutti gli uffici, e l'avevo già ringraziato la volta precedente la dottoressa D'Amico, e naturalmente tutti, consiglieri, assessore. Per ultimo, non per l'importanza, un grazie a Lelianna, perché devo dire che per prima lei ha reso possibile un dialogo fra tutti noi, un dialogo che a volte è stato anche duro, aspro, però è stato un confronto, un confronto e un dialogo, nelle commissioni più che in consiglio, ed è proprio lì che ci deve essere questo tipo di lavoro. Quindi mi sento che al di là delle proprie posizioni di maggioranza, di giunta, di opposizione, però mi sento, a differenza di quello che si sente dire, però questo Consiglio Comunale ha reso ai cittadini, questo bisogna dirlo, in maniera univoca e veramente cioè, fattiva. Grazie.
Grazie Massimo. Attilio Barontini, PDL UDC Lega Nord.
Dunque no, il mio è un breve intervento. Allora innanzitutto mi associo a quello che ha detto l'amico Massimo Zucchelli, non tanto sulle, su quelle voci che ha fatto un po' a tutto, giunta, sindaco, ne sono convinto anch'io, però sono d'accordo con lui su quanto su quello che ha detto in merito alle alla IUC, la TASI, la TARES, eccetera, eccetera. Quindi non mi ripeto soprattutto sull'inceneritore, quali sono le nostre posizioni, lui l'ha sintetizzate in maniera esauriente. Ecco, volevo però, il mio intervento è un po' anche di natura personale, questo perché finalmente leggo dopo tanto che nel programma triennale che ha esposto l'amico Ciampi si riparla finalmente un'altra volta di riqualificazione della via Roma e dei centri civici. Sono contento soprattutto perché io ho fatto parte di quel gruppo di lavoro di 6-7 anni fa, non me lo ricordo nemmeno io, in cui lavorammo sinceramente. Liliana ne può essere testimone perché è venuta diverse volte a controllare, diciamo, tra virgolette, il lavoro che facevamo e tutti, eravamo una 30-40, non mi ricordo più nemmeno, e avevamo fatto veramente un grande lavoro che poi è stato preso in considerazione dalla Giunta e che purtroppo, per motivi ormai ripetutamente detti e sottolineati in diversi consigli comunali ed anche oggi, per motivi di bilancio non sono stati portati avanti se non in piccola parte, perché il progetto di Via Roma, che poi è il fiore all'occhiello di Agliana, diciamo la verità, anche se non è più la via di accesso principale come era una volta, perché una volta la via Pratese e basta, ora c'è anche la strada, la superstrada, quindi ci sono altre vie che entrano nel nostro paese, però il via Roma rimane sempre e comunque la strada principale di Agliana. E quindi dovrebbe essere un vanto. Si era parlato di abbattimento di alberi, di sostituzione, insomma era un progetto faraonico che costava tantissimo, però qualcosa è stato fatto. La pista pedonale ciclabile, che però solleciterei la forza pubblica, non voi, ma voi magari Liliana, di premere sulla forza pubblica e faccelo rispettare, perché io ho visto tante persone, recentemente ho visto una carrozzella che sa quelle a motorino che andavano era una bicicletta a tre ruote che non poteva, un triciclo sì, che non poteva passare perché c'era di fronte alla casa di risparmio una macchina posizionate e che ostruivano il posto. Comunque, al di là di questo non c'entra niente, comunque è un inciso che volevo fare. Sono contento e soprattutto se si potesse arrivare a sistemare una volta per sempre quella benedetta piazza Gramsci, che è veramente un dramma vedere tutto quel cotto distrutto praticamente, e sarebbe una cosa veramente buona. Purtroppo, ripeto, 205
non era nemmeno metterci, lo so, ma insomma è stata messa, non era nemmeno, non c'era nemmeno bisogno di fare quella beberatoio, però c'è, metteniamocelo. No, io non uso le tue parole, io ho sempre detto che per me è una bevita, perché io in qualunque posto tu vai, in qualunque cittadina anche più piccola della nostra, tu vedi una piazza con una fontanina anche più piccola, perlomeno decente, non questa vasca che abbiamo noi. Comunque va bene, speriamo che questa volta si riesca a portare avanti senza poi togliere e dirottare questi 250.000 euro che sono previsti su altri lavori, e va bene così, ok, grazie.
Grazie a te, ha chiesto di intervenire Carlo Biancalani, Centro Sinistra Italiana.
Sì, io volevo fare un intervento su due specificità, assolutamente contro, anzi, tutt'altro. Uno è il discorso degli investimenti, e mi ha stimolato molto Attilio con questa faccenda della ristrutturazione, diciamo, delle principali vie del centro civico di Agliana. E l'altro invece è una scelta politica sul discorso della raccolta differenziata. La nostra capogruppo ha parlato ampiamente del bilancio, quindi non sto a ripetermi sulle altre cose perché penso siano state sufficientemente e coerentemente trattate. Parto dal discorso degli investimenti. Anch'io facevo parte di quei 32 persone che hanno orato per la qualificazione di Via Roma, era nel 2008 per l'esattezza, e lavoravamo 6-7 mesi, ci riunivamo spesso, è stato fatto effettivamente un bel lavoro e sinceramente, come tutti coloro, fra l'altro io ero stato nominato il garante di questo progetto, risulta ancora agli atti dell'amministrazione comunale per vedere se si portava in fondo questo progetto, era stato nominato all'unanimità da tutto il gruppo 32 più i rappresentanti regionali. E di fatto poi purtroppo sappiamo tutti com'è andata, tutte le vicissitudini che sono state portate avanti e via di seguito, con i problemi che abbiamo avuto da un punto di vista degli investimenti, tutte le problematiche, la scuola eccetera eccetera. Quindi stasera è una gran bella notizia, anche se fra virgolette l'avevo sentita già parlare in qualche modo, però questo 1,5 milioni che io ritengo più che corretto che la Cassazione aveva preso questa decisione, perché sinceramente il Comune d'Agliana in questa storia non c'entrava nulla, non fosse altro che non era proprietaria di nulla, quindi pagare un ente che non ha la proprietà di niente una cifra di questo genere, secondo me è una cosa che sta fuori dal mondo, per cui questa cosa. Io mi auguro sinceramente che la prossima amministrazione a questo punto riesca effettivamente, non dico a fare quel progetto faraonico di Via Roma, ma riesca a utilizzare questo 1,5 milioni, questo 1,6 milioni che rientrerà da questa sentenza, effettivamente per fare un intervento non solo su Via Roma ma su centri civici, perché noi abbiamo necessità di rilanciare questa cittadina. Per rilanciare questa cittadina si può lavorare in diversi modi, ma uno è soprattutto il decoro urbano. Quindi recuperare tutta una situazione che è molto degradata, recuperare della visibilità al centro civico e anche nello stesso tempo al centro commerciale naturale che noi abbiamo istituito ormai da diversi anni, perché questa è una cosa importantissima. Quindi io mi auguro che questi 250.000 euro che sono previsti nel 2014 possano diventare sia soltanto, diciamo, un lotto d'avvicinamento, perché fino ad ora abbiamo fatto su Via Roma e sui centri civici, diciamo, non tanto una riqualificazione ma una messa a posto fra virgolette, perché ci sono ancora tanti problemi anche da un punto di vista della sicurezza, sia delle vetture sia dei pedoni che dei ciclisti. Quindi mi auguro che questi soldi possano essere investiti in modo proficuo per rilanciare effettivamente il nostro centro e anche la Via Roma e poi l'unità al parco. Insomma, abbiamo visto quest'anno c'è un bellissimo giugno aglianese che è stato organizzato, l'Elena ci fa un bellissimo regalo, devo dire, con questo nuovo giugno, perché ho visto un entusiasmo incredibile intorno a questo giugno, e questo è molto importante, perché ricreare la passione, ricreare l'entusiasmo nelle persone è fondamentale, altrimenti non si riparte. L'altro aspetto, l'aspetto della raccolta differenziata,
E Colangelo ci ha detto che è rimasto deluso, molto deluso, per la mancata, diciamo, fattibilità della tariffa puntuale. Ora, qui c'è un problema sia di scelta politica e c'è un problema di scelta tecnico-organizzativa, perché la tariffa puntuale è una cosa abbastanza complessa da realizzare e va realizzata bene se si vogliono ottenere risultati, altrimenti praticamente si fa solo confusione, caos e soprattutto migrazione dei rifiuti. In che senso? Noi siamo partiti nel luglio del 2012 con la raccolta differenziata. Montale è partito nel dicembre del 2012, Quarrato è partito nel novembre del 2013 e ha avuto, devo dire, un bel po' di problemi. Quarrato si sta assestando praticamente nel mese di aprile, nel mese di maggio, un po' nel mese di marzo, si è un po' assestata. Partire con una tariffa puntuale su un solo comune, Agliana, in una situazione di questo genere, dove l'azienda ha già fatto uno sforzo notevolissimo di organizzazione, era praticamente, per quanto mi riguarda, una cosa impensabile, non proponibile. E questo, diciamo, è l'aspetto tecnico-organizzativo. L'altro aspetto è di natura prettamente politica, perché se io scelgo solo Comune d'Agliana da andare a fare una tariffa puntuale, praticamente creo tanti, tanti problemi a tante persone. Li crea l'azienda, perché c'è una disparità della piana su un modo di approcciarsi a una tariffa e a una politica dei rifiuti. La crea cittadini, perché creo tutta una serie di circostanze che attualmente non sono ancora assestate. La crea comuni limitrofi, perché facendo la tariffa puntuale significa organizzarsi soprattutto per quanto riguarda i rifiuti cosiddetti indifferenziati. Cosa succede? Praticamente avremo una migrazione incredibile verso comuni di Quarrata, verso comuni di Montale, verso il comune di Pistoia e verso il comune di Prato, perché che trattandosi di una tariffa puntuale si paga in base al conferimento. Pagando in base al conferimento la gente è portata ancora di più a fare la migrazione dei rifiuti e questo avrebbe creato veramente tanti problemi. La tariffa puntuale si fa su area vasta e non certamente su un solo comune, piccolo come il nostro. Questo è il sistema giusto e corretto, per cui io sono veramente soddisfatto per la scelta di questa amministrazione che ha deciso di non fare questa tariffa puntuale per tutti i motivi che vi ho detto e mi auguro il secondo anno della nuova amministrazione che si possa attuare veramente questa metodologia che effettivamente ha la capacità, se organizzata bene da un punto di vista politico, organizzativo e tecnico, di portare la raccolta differenziata oltre il 90% e sicuramente con dei grossi vantaggi per i cittadini e per le imprese, ma va fatta in questi termini. Un'ultima cosa volevo dire, che è quella di una scelta meramente politica, ha fatto l'amministrazione in testa al nostro sindaco Leanna Ciampolini al momento dell'inizio di questa legislatura. Io sono stato molto soddisfatto della scelta di aver dato la possibilità alle opposizioni di avere la presidenza delle commissioni, perché questa cosa secondo me è stata una scelta importantissima che ha creato nell'ambito del Consiglio Comunale un modo di rapportarsi completamente diverso. E questo è fondamentale. Faccio complimenti effettivamente all'Eleanna perché è stata una grande scelta e una grande opportunità che ci ha dato a tutti noi.
Grazie, ci sono altre richieste di intervento. Modesto Gerardo, Futuro e Libertà.
Allora io parto con i ringraziamenti, mi ripeto come massimo, ma io ho da aggiungere qualcosa. Ringrazio la dottoressa Bellini, la dottoressa D'Amico, a te ti ringrazio assieme al Comune. E ringrazio voi tutti che mi avete supportato per 20 anni. Però posso assicurarvi, pur scampanando qualche volta, ma pienamente convinto, l'ho fatto con il cuore e senza nessun interesse. Questo ci tengo a sottolinearlo. Vi ringrazio comunque per avermi, come ripeto, sopportato, perché a volte, ma è nel mio carattere, non è che sia non voglio abbonarmi più di tanto, sennò fo i pallone. E va bene. E ringrazio te in particolar modo, che ho sempre dato di tu, che non dovevo, ma ti ritenevo troppo amica per darti lei. In merito al bilancio che l'assessore Ciampi ci ha illustrato, un monte di opere, un monte di soldi, un monte di cose, un monte di interventi da fare, interventi che si faranno, tante belle cifre, però io credo che l'amministrazione in questo bilancio abbia avuto un po' di cinismo nei confronti di chi? Degli esercenti, dei commercianti, delle imprese che sono in difficoltà. Non c'è una voce di capitolo del bilancio che abbia detto si accantona un euro o mille euro o centomila euro per fronteggiare le esigenze di queste categorie che sono in difficoltà. Era doveroso per un'amministrazione, era doveroso. Si è parlato di 250.000 euro, se non ho sbagliato, per i numeri civici. 150.000 euro per i numeri civici. Centri civici, avevo capito numeri civici e ho detto che gli mettano d'oro, ecco perché volevo. Sì, comunque abbiamo parlato delle cifre non indifferenti, abbiamo parlato di 1,5 milioni per l'ampliamento dell'asilo nido, abbiamo parlato di 1,5 milioni per l'ampliamento della scuola media, 400.000 euro per la messa in sicurezza dell'alto asilo nido. Abbiamo parlato di tanti bei soldini per marciapiedi, 400.000, 800.000, 600.000. Io ripeto, sì, negli anni, io ripeto che era doveroso per questa amministrazione anche per illudere questa gente, dargli la volontà, la voglia di non smettere, di non abbandonare le attività che hanno o che avevano, almeno collaborare moralmente. Se non si poteva dire guarda c'è 10.000 euro per dartegli, però l'amministrazione vi è vicino, neanche questa parola è stata spesa per questa gente e pertanto io questo bilancio e non ve lo voto.
Grazie Modesto. Se non ci sono altri interventi, prima di andare in replica con l'assessore, un breve intervento da parte mia. Avevo chiaramente fatto la relazione, l'altro consiglio comunale in cui abbiamo presentato il bilancio preventivo, relazione che consegnai a tutte, ma alcuni spunti in seguito alla discussione che appena abbiamo fatto e poi una valutazione finale e dei ringraziamenti anche da parte mia. Parto col voler ribadire il perché, come dicevo nel punto del bilancio consuntivo, questa giunta, questa maggioranza ha fatto la scelta non facile di portare in approvazione il bilancio preventivo 2014. Ricordavo l'altra volta che cinque anni fa, oppure anche un anno fa, diverse amministrazioni che andavano alle elezioni avevano fatto la scelta di lasciarlo all'amministrazione che sarebbe subentrata l'approvazione del bilancio preventivo. Ecco, noi non lo abbiamo fatto e ci troviamo oggi tra l'altro a farlo in un periodo particolare, appunto, quindi dove è necessario anche giustificare l'improrogabilità e l'urgenza del provvedimento, e per noi ci sono tutti i motivi, non solo per dare quelle giuste motivazioni che diceva l'assessore Santini, le giuste comunicazioni di informazione ai cittadini su quella che sarà, ed è anzi nel 2014 la tassazione a cui dovranno compartecipare appunto cittadini ed aziende, non solo per dare la possibilità agli uffici di lavorare più agevolmente, visto che sapete che finché non si approva un bilancio preventivo gli uffici devono lavorare per dodicesimi, e chiaramente più si va avanti nei mesi e più questo è difficile, soprattutto in una situazione come quella attuale che vede diverse necessità, si pongono diversi problemi e per alcuni capitoli non è possibile, insomma, più di tanto andare avanti per dodicesimi. Ma l'obiettivo principale di questa giunta era dare il via a due opere fondamentali, strategiche e appunto improrogabili, e sono i lavori dell'ampliamento della scuola media Sestini e la messa in sicurezza dell'asilo nido Il Glicine. Due opere a cui teniamo particolarmente perché riguardano i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i bambini e le bambine del nostro comune e che non possono appunto perdere l'occasione di vedere l'inizio dei lavori in questa estate. È un dovere non solo morale, ma penso che il Consiglio Comunale se lo debba sentire tutto, proprio perché si rischierebbe di perdere delle occasioni importanti, dei tempi che danno delle risposte adeguate appunto per l'educazione e l'istruzione dei nostri bambini. E l'altro motivo, che chiaramente non giustifica la improrogabilità e l'urgenza del provvedimento, ma il motivo politico che ci ha portato a fare anche questa considerazione, è quanto ha espresso sempre l'assessore Santini, è quello di portare fino in fondo il progetto legato alla porta a porta e alla tariffa ad esso collegato e raccogliere appunto i frutti di quello che avevamo annunciato non 6 mesi fa, ma nel momento in cui abbiamo fatto partire appunto questo cambiamento radicale del sistema di raccolta dei rifiuti, quindi dal passaggio dalla raccolta a cassonetti stradali al porta a porta, e quindi quello che avevamo preannunciato, cioè che con il tempo ci sarebbe stata una diminuzione delle tariffe. Volevo sottolineare che questa differenza di tariffa che va a favore delle aziende in modo particolare, perché si parla di un 4% soprattutto per le aziende e quella percentuale di qualche punto percentuale invece per le famiglie e per le persone che sono residenti nel nostro comune, vorrei sottolinearle una scelta dell'amministrazione, della giunta, perché siamo nel momento in cui si determina la tariffa si decide qual è la percentuale che grava sulle utenze domestiche e su quelle non domestiche. E perché questa scelta? Prima di tutto per una scelta di qualità, perché se siamo onesti intellettualmente sappiamo che i rifiuti domestici sono prodotti principalmente dalle famiglie e non dalle aziende, e quindi è importante che le prossime amministrazioni, e qui in questo caso soprattutto a livello di ATO, lavorino non solo per una tariffa puntuale, che è un obiettivo giustissimo, condivisibile e condivido al 100% quanto ha affermato il consigliere Biancalani, ma anche per un altro intervento fondamentale, una diversa organizzazione della gestione dei rifiuti e del loro smaltimento e quindi anche della tariffazione, è la deassimilizzazione dei rifiuti. Guardate, questo è un atto fondamentale, che solo con questo veramente si può cambiare quello che è la raccolta e poi dopo lo smaltimento dei rifiuti e veramente andare a liberare le aziende, soprattutto le aziende produttive, chiaramente le manufatturiere, da una tassa che in questo modo è una tassa un po' di solidarietà rispetto a noi cittadini, insomma è questo il compito che hanno svolto in questi anni e non l'effettiva produzione dei rifiuti. Vorrei ricordare che tra l'altro nel 2015 è già stato approvato con l'entrata del gestore unico, ci sarà anche il cosiddetto ristoro ambientale per i comuni che hanno le ricadute dell'impianto di incenerimento. Quindi sono poche cose rispetto a quella che sarebbe, insomma, forse anche l'aspettativa di tutti noi, dei cittadini che appunto da 30 anni hanno un inceneritore sul proprio territorio, ma vorrei sottolinearlo, insomma è un obiettivo che insieme ai comuni di Montale e Quarrata abbiamo raggiunto, quello di far restituire dal 2015 questo ristoro ambientale. Vorrei sottolineare il mantenimento del fondo appunto per la TAS, per le famiglie che hanno delle difficoltà a pagare questa tariffa, e l'abbiamo incrementato negli anni, abbiamo sempre soddisfatto tutte le richieste che avevano requisiti e abbiamo mantenuto e anzi aumentato quelli che erano gli incentivi per chi fa uso della compostiera, chi fa uso dei pannolini lavabili, quindi tutta quella serie di buone pratiche che permettono un'effettiva riduzione dei rifiuti. Questo bilancio contiene anche il fondo per la TASI, appunto, per chi deve pagare appunto questa componente della IUC e si trova in difficoltà, come dopo, al contrario dell'anno scorso, già nella fase del bilancio preventivo abbiamo previsto una parte di contributo anche per il contributo affitti, appunto, integrazione di quello dato dalla Regione. E questo perché lo sto a sottolineare? Perché vorrei sottolineare che questa amministrazione, l'avete detto tutti, poteva fare di più, ma guardate bene, poteva fare anche molto di meno, soprattutto sul sociale. E tanti comuni lo hanno fatto di meno, non hanno dato i sostegni che abbiamo dato noi alle persone con handicap, non hanno dato i sostegni che abbiamo dato noi rispetto alle famiglie in difficoltà, siano esse appunto italiane o straniere, perché il criterio era quello della residenza e dell'effettiva difficoltà in cui si trovavano. E questo l'abbiamo fatto quasi esclusivamente con risorse nostre. Per sopperire appunto a tutte queste necessità non solo abbiamo fatto tutta quell'opera di razionalizzazione della spesa corrente che è stato ricordato da diversi interventi, ma abbiamo cercato di alienare quelle che sono le parti appunto del nostro territorio che non servivano, che erano meno utilizzate per fare quelle piccole opere o piccoli interventi e quindi liberare a sua volta gli oneri e poter incidere appunto meno sulla parte corrente. E abbiamo cercato anche noi di ottenere finanziamenti dalla Fondazione, dalla Regione, da tutti quegli enti. Guardate bene, quando invece si parla di finanziamenti europei, questa parola così sciacquata da tanti, sono finanziamenti che si possono prendere solo per interventi innovativi, non certo per interventi per andare per parare la parte corrente del nostro bilancio, interventi normativi, strutturali, e spesso devono avere minimo la presenza di un, non il comune di Agliana, ma di una partnership di più comuni, più soggetti che si uniscono, ma spesso addirittura i bandi europei, quelli diretti, quelli che non passano attraverso la regione, prevedono la partnership di almeno altri due paesi europei per ottenere i finanziamenti europei. Quindi, insomma, vedo, l'augurio è che la nuova amministrazione possa reperire anche delle risorse, ma insomma non si illuda di poterlo fare in questo modo, insomma non prendiamoci in giro. Quello che invece vorrei sottolineare è quanto tutte le amministrazioni, e quindi ahimè anche noi, ci siamo trovate nell'esatto contrario di quello che si aspettavano, la situazione contraria di quello che si aspettavano i cittadini. Non si sente più, l'avevo già detto l'altra volta, parlare di federalismo, perché siamo tornati a un centralismo estremo da parte del Parlamento e del Governo. Si parla di semplificazione, ma come in questo caso condivido anch'io pienamente quanto ha detto Luigi Colangelo, siamo invece alla complicazione delle cose semplici con l'istituzione della IUC e quindi con una norma che è andata a aggravare sia gli uffici, gli enti locali che i cittadini. Questo però secondo me arriva a un'analisi diversa, non deve portare all'astensionismo, assolutamente, perché è questo forse che invece sta penalizzando fortemente il nostro Paese, perché non sono problemi le istituzioni e guardate bene per quanto mi riguarda, per quello che penso io neanche i partiti, sono gli uomini e le donne che sono alla testa delle istituzioni o dei partiti, che utilizzano per fini personali, per interessi, ambizione le istituzioni e non per portare avanti il bene comune e l'interesse collettivo. E purtroppo questa tendenza fa sì che si allontani appunto il cittadino dagli enti locali, che è quello più prossimo, come è stato ricordato, quello a cui è più facile rivolgersi, e continuamente viene portata avanti questa politica, indipendentemente dal colore appunto del governo o della maggioranza che siede nel Parlamento. E cito solo in modo velocissimo le ultime normative che sono arrivate, che magari ancora i cittadini neanche sanno, tra capo e collo, magari qualcuno lo prende sempre positivamente, no? Come quando si parla di abolizione del Senato, quando si parla di abolizione delle province e così via, ma poi si va a vedere nei fatti cosa in realtà si pensa, si sostituisce un nome con un altro organismo che non è democratico, però i costi continuano a esserci. E ora l'ultima norma prevedono l'abolizione del segretario comunale, quello che tutti avete ringraziato qui, la dottoressa Donatella D'Amico e così in ogni comune un suo responsabile, quello che è quello che deve garantire la legalità in un comune. Ecco, è già stata prevista la soppressione anche di questo. Se questo è il modo di poter andare avanti e rendere democratici gli enti locali. Si parla di accorpamenti obbligatori per fare le gare. Noi siamo qui a parlare della scuola media, ve l'ho detto, il motivo per cui principalmente siamo qui insieme all'asilo nido, per poter procedere velocemente alla gara. Ebbene, l'altro giorno in giunta sono stata informata che in realtà sarà difficile per ora fare questa gara, perché senza dare nessuna proroga o indicare un tempo, già da ora in realtà non si può fare più gare, perché solo i comuni capoluogo possono farla. Noi dobbiamo affidarci a un centro, appunto, che di committenza per le gare, accorparci o quant'altro, così dall'oggi al domani, con una decisione appunto solo dal Parlamento, del Governo in questo caso, che poi vediamo se il Parlamento convertirà appunto in legge. Ecco, questo è il momento storico, tragico, per quanto mi riguarda, che stiamo vivendo, che va nella direzione opposta della partecipazione, della democrazia, della condivisione da parte dei cittadini. E in questa difficoltà ci siamo trovati a amministrare, quindi si poteva fare di più, ma secondo me si poteva fare anche di molto meno. E fatemelo dire, insomma, penso che questa maggioranza ha fatto quello che si era posto come obiettivo, quello che riteneva giusto, con le risorse a disposizione, con le capacità che ha portato avanti, che aveva al suo interno, le proprie competenze, e proprio per questo vorrei anche io procedere a dei ringraziamenti alla maggioranza del personale del Comune di Agliana, non a tutto, non voglio essere ipocrita. C'è veramente qualcuno che andrebbe licenziato all'interno di questo ente, pochissimi, una minoranza ristretta, poi c'è una maggioranza che fa il suo lavoro e un'eccellenza che fa molto molto di più di quello per cui è pagato, assumendosi anche delle gravi responsabilità, nel senso pesanti, perché non è sicuramente compensato per le responsabilità che va ad assumersi. E in questo devo dare atto alla dottoressa Donatella D'Amico di avere una competenza che ha messo a disposizione, ahimè, l'unico rimpianto è di averla avuta non quanto avremmo voluto al nostro fianco, proprio per la condivisione anche con i comuni di San Marcello e di Pisiglio. Un ringraziamento a tutta la mia giunta, chiaramente anche qui c'è chi è stato più disponibile, chi era presente tutti i giorni, chi lo era molto meno, chi ha dedicato anima e cuore, chi meno, ma complessivamente è stata una giunta di persone che appunto si sono impegnate per il bene di Agliana, che hanno dato le loro competenze e hanno portato avanti il programma che ci eravamo opposti in modo appunto onesto fino in fondo. E così il ringraziamento va al capogruppo, che sicuramente ha fatto un lavoro che, per quanto riguarda i capigruppo del centro-sinistra Agliana, a cui ho partecipato negli anni, non avevo visto fare, e a tutto il gruppo, perché nonostante le due assenze di stasera e forse anche degli ultimi due consigli comunali, ma è stato un gruppo che è stato molto presente e ha dato chiaramente non tanto un consiglio comunale come lo è sempre nella maggioranza, ma all'interno del gruppo, delle riunioni di preparazione, un grande contributo e ha alimentato la discussione all'interno della maggioranza. E un ringraziamento a tutto il consiglio comunale, condivido quanto è stato detto da molti, da tanti, e devo dire che quello che è stato riconosciuto a questa maggioranza e a questo sindaco in realtà va riconosciuto a ognuno di voi, perché devo ammettere che tutta l'opposizione, e guardate bene, lo dico senza problemi, quando ci siamo insediati e il primo intervento che sentì di Luca Benesteri disse aiuto, è una contrapposizione proprio pregiudiziale continua, invece è andata direttamente in un'altra direzione. C'è stato dei momenti anche acuti, di scontro, di posizioni diverse, ma una partecipazione attiva da parte di tutto il Consiglio Comunale, con l'interesse di portare un contributo per Agliana, dalle proprie posizioni giustamente, per quello ognuno di noi è stato eletto, con onestà, con sincerità, con trasparenza, di cui sono veramente orgogliosa, e penso che quindi complessivamente questo Consiglio Comunale abbia lavorato bene. Grazie. E noi procediamo ora alla replica da parte dell'assessore Santini.
Sì, solo una replica veloce per rispondere a qualche spunto e soprattutto però una dimenticanza, di cui mi scuso perché comunque è un progetto a cui ho tenuto particolarmente nel corso dello scorso anno e che influisce sul bilancio di quest'anno, è il bilancio partecipato con l'Istituto Capitini. Abbiamo stanziato, quindi nel bilancio che andiamo ad approvare, 14.000 euro che verranno utilizzati per su sollecitazione appunto dei ragazzi del Capitini che hanno lavorato quasi in sessione plenaria a realizzare dei giochi per disabili, quindi con una certa tipologia particolare di lavorazione per garantire l'inclusione nei nostri parchi. Il progetto è già a buon punto, poi insomma cercheremo di informarvi quando sarà pronto, quindi diciamo ci tenevo a dirlo perché comunque è un progetto di partecipazione, è l'unico diciamo che abbiamo realizzato l'anno passato e l'anno ancora prima, ha partecipato ovviamente anche la dottoressa Bellini, quindi mi piaceva anche ricordarlo questa sera. Ritorno sui punti che abbiamo un po' scorso, ma vado veloce perché insomma la discussione è stata esaustiva. Io appunto sono sempre stata la prima a criticare l'IMU e sulla, non sono certo più tenera sulla IUC, tutto quello che diceva il consigliere Colangelo è assolutamente vero, è iniqua, ingiusta, peggio dell'IMU, peggio di sicuramente di tutto quello che esiste in Europa e probabilmente anche in molti paesi, anche del terzo mondo, relativamente alla tassazione della proprietà, però per quanto mi riguarda in Italia, comunque nel resto del mondo le leggi si rispettano, questa è quella che abbiamo, non è semplificata perché la norma prevedeva TASI e IMU per tutti, qui a Agliano abbiamo deciso di fare TASI per la prima casa, IMU per il resto, e anche questo sta facendo un'opera di semplificazione per le aziende e per i cittadini che non devono fare un WF24 due volte l'anno tra l'altro, quindi quello che è stato fatto il possibile per renderla più equa, stante le norme e sapendo, consapevoli, che probabilmente ancora una volta è lavoro buttato via, nel senso che vale fino a che questa norma non verrà cambiata e la revisione sarà probabilmente da qui a giugno nuova, quindi per l'amor di Dio si lavora da ottobre a questa parte su questo bilancio, quindi mi piaceva anche portarlo in fondo, ma consapevoli che come tutte le altre volte in cui abbiamo presentato qualche provvedimento legato al bilancio, il rischio è di fare un grande lavoro, un grande sforzo per rendere più equo quello che equo non sarà mai, però diciamo con il fondo di 70.000 euro si può garantire, se ce ne fosse bisogno, un'esenzione di 150 euro a 460 famiglie, il che vuol dire un 10% del patrimonio immobiliare di prime case sul nostro, stimato sempre sul nostro territorio. A me pare un modo molto diciamo ragionevole, ma per dare un po' di equità, quindi poi ovviamente si poteva far meglio, ma ritengo che non tutti i comuni l'hanno fatto, hanno preferito dare esenzioni a gogo invece di cercare di valutare introducendo l'ISEE, che è l'unico strumento che abbiamo in questo modo per poter valutare la disponibilità economica di una famiglia. Io per quanto riguarda anche, mi premeva sottolineare le proteste dei sindaci rispetto a questa IUC e lo sciopero fiscale, io forse sarò troppo di sinistra, però per quanto mi riguarda le tasse e si pagano, io vorrei soltanto da donna di sinistra che le tasse mi servissero per fare servizi buoni, sono disposta a pagare anche il 70% delle tasse comunali, statali, quello che vi pare, perché siano impiegate bene, questa è la mia filosofia, non che le tasse non si pagano solo perché non sono giuste, si cerca di lottare, almeno questo comune è quello che abbiamo fatto, per usarle bene, poi che siano statali o regionali, poi si può discutere sul fatto che in questo paese le tasse si aumentano, perché nel momento in cui mi si dà la possibilità di istituire la IUC come comune e far pagare ai cittadini la IUC, ai cittadini non li faccio pagare meno tasse statali, quindi si paga comunque l'IRPEF, l'IRA, tutto quello che le attende, l'IRAP, tutto quello che hanno. Questa è l'ingiustizia fondamentale. Poi per quanto mi riguarda come protesta, il comune di Agliana ha deciso già dall'anno scorso di non aderire più all'ANCI, perché quello deve essere la sede dove le esigenze, le desiderata dei comuni venivano portate avanti di fronte al governo, che è l'organo poi il Parlamento che legifera sui nostri, che ci dice come dobbiamo applicare le leggi e quali leggi applicare. Purtroppo l'ANCI negli anni ha sempre dimostrato, a mio avviso, ma era l'avviso anche di questa maggioranza, che di non tutelare assolutamente i comuni, ma di arrivare sempre o molto dopo di non arrivare per niente rispetto alla conferenza Stato Regione e Stato Città, che è quella che dovrebbe decidere la ripartizione dei vari fondi statali. Quindi per quanto mi riguarda le proteste fiscali, Se vuol fare le faccia, io non le faccio, io le tasse le pago e mi sforzo nel mio comune, come cittadina e come amministratrice, di farle pagare e di usarle al meglio che posso. E le mie proteste le faccio appunto in altro modo, come ho detto prima. L'ultimo appunto sul quanto diceva Gerardo rispetto agli aiuti alle aziende. Non si possono dare aiuti alle aziende in questo paese, ma in tutta Europa. Sono gli aiuti di Stato, che siano di comune o di altro, ma non abbiamo forme per poter aiutare le aziende se non appunto nei tributi, e quest'anno mi pare che le aziende non si possano lamentare, perché è vero che c'è l'IMU, non c'è la TASI, però quindi già un adempimento in meno dal punto di vista fiscale, e hanno un 14% e mezzo in meno di TARI. Questo vuol dire aiutare le aziende. Anche perché non si possono destinare soldi degli investimenti come quelli, per dire, dei Badiani, che tanto rammentate, per dare delle agevolazioni. Quelli sono soldi che vanno sugli investimenti. Le agevolazioni come il bando sulla TARI, TASI e tutto quello che c'è, sono spese correnti, e ve l'ho detto fino ad ora, per coprire le spese correnti quest'anno applichiamo pure gli oneri, quindi più di quello non si poteva assolutamente fare. È un bilancio difficile, ma va a tutelare, come si diceva prima, quei pochi servizi, o tanti che sono, che abbiamo sul territorio. E chi verrà dopo dovrà per forza fare scelte diverse, ma in questi anni si è guardato alla macchina comunale con occhi nuovi, cercando di razionalizzare, cercando di rivedere i servizi, in parte perché costretti da vincoli di bilancio, in parte perché comunque eravamo quasi tutte persone molto nuove che ci hanno messo del loro, nel bene e nel male ovviamente. Quindi finisco per ringraziare ovviamente anch'io tutti i consiglio comunale per il contributo di idee quantomeno che è avvenuto, e di, diciamo, di critiche, perché comunque ritengo che anche le critiche sono indispensabili per poter andare avanti e guardare un pochino meglio al nostro futuro, e nell'augurio che tutti quanti possiamo proseguire al meglio la nostra vita. Grazie.
E Roberta, una chiede al capigruppo se le dichiarazioni di voto lo volete fare per ogni provvedimento o una generale, oppure ci avete qualcuna? Allora procediamo alla dichiarazione di voto, dopodiché mettiamo un'approvazione ai singoli provvedimenti. Inizia Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Sì, lo sconto sulla TI è dovuto, su Atari è dovuto anche al fatto dei 30 centesimi che chiaramente ora non ci sono. Comunque sia...
30, questa è la sambondata in questo momento, l'ho detto chiaramente prima, le aziende quest'anno hanno uno sconto sulla TARI del 14%, perché è il piano finanziario del CIS che diminuisce di 200.000 euro del 4-5, e quindi si ripercuote sulle aziende per la ripartizione di cui diceva il sindaco, per i 14,5 e per le famiglie in media, che può essere 3, ma è una versione light, io molto di più, qualcuno molto di meno. Il 3 e 0, lo 0,3 centesimo al metro quadro era parte della TARES, ma era extra piano finanziario, e i cittadini lo pagavano come e le aziende come extra sulla base dei metri quadri delle loro abitazioni, e andava direttamente allo Stato. Purtroppo la grande furbata dello Stato è stata quella di introdurre nella TARES e sembrava che venisse a noi come comune, ma noi quello non l'abbiamo proprio visto. I cittadini non ce l'hanno più da quest'anno perché è stato abrogato.
Bene, almeno questa non la pagano. No, e poi vabbè, chiaramente il nostro voto è contrario, l'abbiamo già espresso, e con l'occasione voglio chiudere il consiglio, almeno per quello che ci vale il consiglio comunale, ricordando quello con cui siamo partiti, cioè quello che diceva John Kennedy ai propri collaboratori, ovvero quello di usare il tempo come uno strumento e non come una poltrona. Spero che questo invito valga per chi continuerà e che ne potrà fare tesoro per cercare di utilizzare bene il proprio tempo. Grazie.
Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
Come avevo preannunciato, il mio voto sarà di astensione, come negli scorsi bilanci. Alla fine di questa legislatura voglio fare alcune considerazioni. A prescindere dai ruoli di questo Consiglio Comunale di maggioranza e opposizione, c'è stata una collaborazione a livello di commissioni. Gli atti sono stati tutti rimessi in tempo utile per poterli esaminare, per poterli studiare, per poter fare le controdeduzioni.
Nelle commissioni c'è stata una collaborazione, devo dire che non c'è stato, perlomeno per quanto mi riguarda, un'opposizione oltranzista, barricadiera, oppure per il partito preso, o strumentale. Rispondo per quello, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio gruppo, e complessivamente il Consiglio, in termini di provvedimenti e in termini di atti che poi si sono trasformati, diciamo, in azioni concrete, è stato sostanzialmente un Consiglio che ha agito positivamente. Un ringraziamento anch'io ai funzionari del Comune, alla segretaria generale, alla dottoressa D'Amico, la dottoressa Perlini, ma anche agli altri funzionari, il dottor l'architetto Di Filippo, l'ingegnere Giorgi, a tutti un po' che hanno collaborato, e tutte le volte ci siamo rivolti per chiedere informazioni e delucidazioni, ci hanno sempre risposto con competenza e con cortesia. Questo lo devo dire senza ulteriore indugio e conflitto di quello che dico. Quindi mi auguro che tutti possano condividere questa posizione, perché diciamo i risultati e i fatti ci sono tangibili, e se facciamo un confronto tra quello che è stato programmato e quello che è stato fatto, alcuni risultati, alcuni obiettivi sono stati puntualmente raggiunti. Ringrazio e buon lavoro.
Grazie Modesto Geraldo, Future Libertà.
Io non ho nulla da dire, il voto mio è sicuramente contrario, mi sarebbe gradito sentire i papi per una volta in questo consiglio dire voto contro, maremma, sempre astenuto ragazzi, ma che deve comprare il chicco? Oh papi!
Poi gli spiegherò perché mi sono
scritto. Via, voto contro, via, ciao.
Attilio Barontini, PDL, UDC Lega Nord.
Velocemente do il mio voto, mi associo, l'avevo già fatto prima, a tutte quelle che sono state i ringraziamenti a tutti indistintamente, e su questi punti all'ordine del giorno il mio gruppo dà il voto contrario.
Lucia Salaris, centrosinistra italiana.
Anch'io a nome di tutto il gruppo mi associo ai ringraziamenti che sono stati fatti e voto favorevole.
Bene, allora procediamo con il punto numero 6, tributi comunali, imposta unica comunale, regolamento per l'approvazione e la disciplina del tributo. Chi è favorevole? 11, contrari? 6, astenuti? 1. Sì. E a immediata eseguibilità? O stessa? Uguale. Vado avanti. Tributi comunali, componenti IMU e TASI, determinazione aliquote, detrazione e termine di applicazione dell'IMU e del tributo su servizi indivisibili, TASI, per l'anno 2014. Chi è favorevole? 11, contrari? 6, astenuti? 1, Papi Carlo. IUC, componente TARI, tassa su rifiuti, sempre immediatamente eseguibili. Sì, tanto si dà per... come solita votazione. Componente TARI, tasso su rifiuti, determinazione delle tariffe e delle disposizioni organizzative per l'anno 2014, favorevoli 11, contrari 6, un astenuto, Papi Carlo. Immediatamente eseguibile secondo la votazione precedente. Poi bilancio di previsione per l'esercizio 2014, lavori pubblici, programma triennale delle opere e degli interventi, approvazione, chi è favorevole? 11, contrari? 6, un astenuto. Immediatamente eseguibile secondo lo schema precedente. Ultimo punto, bilancio di previsione per l'esercizio 2014, bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014-2016, approvazione, favorevoli 11, contrari 6, astenuti 1. Bene, no? Il bilancio è approvato ed è, e si chiede l'immediata esecutività, solita formula 11-6-1. Grazie, il Consiglio Comunale è concluso. Ricorda